Zanzara forte spara, con Cruciani e con Parenzo dico solo quel che penso. Con Parenzo e con Cruciani siamo tutti meno cani.
La Zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
In una foresta del centro Katanga, che era la tribù dei Pakaputang, l'era una tribù dei neger del Menga, grande ciula e balabiot.
Mario Balotelli scrive: ho la coscienza a posto, i negri non mi avrebbero mai scaricato così. Non ho scelto di essere italiano, l'ho voluto fortemente perché sono nato in Italia, ho sempre vissuto in Italia. Gli africani non scaricherebbero mai un loro fratello, mai. Oh, tutto parte, caro Parenzo, da che cosa? Tutto parte da un video che è stato inviato a Balotelli sul suo profilo Instagram. Eccolo qui.
Mario, lo sai dove la questione? È che tu non sei proprio italiano. Ritirati.
La piazzata in del centro.
Ora è evidente che chi manda quelle cose, chi pensa quelle cose è un emerito cretino, un imbecille.
No, molto di più.
Che cosa?
È un razzista.
Ma, è un razzista, un coglione,
no,
quello che vogliamo.
Beh, ecco, è parola chiave. Stavolta la parolaccia ci sta. È un razzista coglione. Esatto.
Vabbè, d'accordo. Però
no, fine.
Vabbè, ma ci siamo. E tutti quelli.
No, questo è fine.
Ho capito, ma che vuol dire scrivere i negri?
Non devi aggiungere altro.
No, ma che vuol dire reagire, scrivere
la trasmissione e andiamo a casa. Questo devi dire.
In una foresta del centro Katanga, chi era la tribù dei Pakaputang.
Allora, ovviamente quelli che scrivono non sei degno di essere italiano, negro, eccetera, sono degli imbecilli, dei cretini. Si può discutere del carattere di un giocatore, si può discutere della sua prestazione, il colore non c'entra assolutamente nulla. Però, amico Balotelli, capisco che, per carità, non ti voglio spingere a fare ragionamenti troppo sofisticati, ma non è che quelli che ti mandano quelle robe lì siano un esempio degli italiani, non è che siano, come dire, no, una statistica, non fanno statistica, sono semplicemente dei cretini isolati.
Ma isolati no, perché lui già subì in passato episodi.
Ma sono sempre quattro cretini, ma non puoi dire i negri, i fratelli
perché
negri non mi avrebbero mai scaricato così. Ma che vuol dire,
no,
i fratelli
per
negri?
Per dire che il germe del razzismo della nostra società c'è forte più che mai.
Senti,
non è che si può liquidare.
Scrivere i fratelli negri non mi avrebbero mai scaricato così, invece gli italiani mi scaricano così, è una cosa ridicola.
Dire, lui è un italiano, perché lui infatti lo usa in questo senso, ha ragione.
Ma ha ragione di cosa? Non si
perché
può reagire in questo modo. Ma d'accordo,
no.
Ma non puoi reagire in quel modo lì, dai, su.
Ah, perché tu sei insensibile a qualunque cosa.
Ma io non sto dicendo.
Ma ti possono dare del cornuto e sei felice in quel
ma
caso.
Non puoi. Ma dipende come reagisci. Se scrivi
no,
i negri non mi avrebbero mai scaricato così. Se scrivi i negri non mi avrebbero mai scaricato così. Non ha senso mettere in contrapposizione i fratelli negri agli italiani. Ma non ha nessun senso.
Del gada una pesciata tremenda la mandata finita.
Ieri Prandelli l'ha veramente fatta fuori dal vaso, quando ha detto che si dimette anche perché non vuole rubare soldi ai contribuenti. Ora, cosa c'entra la vicenda del suo stipendio, 1.700.000 euro, la polemica innescata da Filippo Facci sul Libero sul fatto che lui non fa la spending review come gli altri, eccetera eccetera, con la prestazione della nazionale? Non c'entra assolutamente nulla. Nessuno ha rimproverato a Prandelli il suo stipendio tranne un paio di giornali. Va benissimo, lui ha risposto, ha fatto delle interviste. interviste la polemica si era chiusa, ma chi se ne frega, perché quando di fronte al disastro, pochi secondi dopo il disastro, arriva lui e dice: beh, non voglio passare come un ladro. Ma di cosa stiamo parlando?
Il nostro presidente, sappiamo benissimo che non prende una lira, io non ho mai contrattato il mio contratto, quindi questo è anche un motivo per cui do le dimissioni. Non ho mai rubato i soldi, ho sempre pagato le tasse, vado a testa alta, se ho sbagliato tecnicamente do le dimissioni, ma non mi volevo sentire dire di rubare i soldi ai contribuenti. Grazie.
Questa è la spiegazione, eh? Questa è la spiegazione. La prima cosa detta da Prandelli, la prima cosa detta da Prandelli è questa.
Dopo quel contratto, non so cosa è successo in Italia, ma tutto ad un tratto ci siamo trovati di fronte a delle aggressioni verbali. Siamo diventati all'improvviso come un partito politico e noi ci siamo sentiti persone che, secondo questa critica, rubiamo i soldi ai contribuenti.
Ma queste posso dire che sono delle cazzate spaventose, sono veramente delle cazzate. E in una conferenza stampa in cui si dovrebbe parlare di calcio, si dovrebbe parlare di pallone, di una prestazione di calcio, il commissario tecnico della nazionale, ormai ex commissario tecnico della nazionale, parla del suo contratto, dei soldi, delle piccole.
Beh, ma infatti,
ma delle piccole succede. Polemiche che ci sono state. E poi
ma
basta.
Ma si è dimesso in seguito al risultato disastroso.
Sì, ma perché? Perché a un certo punto tira fuori la questione dei soldi? Chi...
Perché te lo spiego io,
dimmelo.
Secondo me,
sì.
Per carità, sbaglierò come sempre. Ma... però perché si sente come quei manager che toppano l'obiettivo. Cioè un manager che guadagna tanti soldi, tale è il manager della nazionale.
No, è per
il coach,
è per cercare,
no?
Di coprirsi il culo, ma alla fine è un'operazione che non è riuscita.
Si è dimesso.
Sì, scusa. D'accordo, si è dimesso, però perché tirare fuori la questione delle
perché
polemiche che ci sono state?
È un grande manager che non lo è stato in questo caso.
Senti qualche politico che delira sulla questione della nazionale, per esempio chi c'è? Anzi, Malan, il nostro amico Malan, Forza Italia, Renzi ha portato sfortuna alla nazionale. Queste le cazzate. Pure la Biancofiore ha detto è un renziano, dunque era una sconfitta prevedibile.
Con assoluta puntualità lui si è assentato durante il primo tempo, si è assentato nel secondo tempo e ho aggiunto, era un fatto del tutto marginale, non ha neppure, ha pure portato sfortuna alla nazionale allenata dal Prandelli, che come è noto è un suo fan.
Anche Freccero dice la stessa cosa, Prandelli amico di Renzi e dunque la sua prima sconfitta. Ragazzi, ma perché bisogna dire queste minchiate? Caro amico Freccero, io lo sai, ti ammiro moltissimo, ma accostare la vicenda politica alla Prandelli in nazionale non c'entra assolutamente nulla, cioè, ma non è perché vogliamo fare un favore a Renzi, ma non è che la sconfitta di Renzi, cosa c'entra la sconfitta di Renzi, dai?
Non so, Prandelli è andato in confusione, Prandelli è molto amico di Renzi, la prima sconfitta di Renzi.
Oh, ti avverto caro Parenzo che Bitonci vuole mettere il crocefisso in tutti gli uffici pubblici obbligatorio,
ecco.
E vuole vietare il Ramadan in una scuola di Padova.
Poi ne parleremo diffusamente.
Ne parleremo diffusamente.
Spero, perché ho molto da dire su questo, ho preso molti appunti, ho molto da dire sul signor Bitonci.
Cosa sta succedendo nella tua città? Sono tornate le crociate nella tua città, Padova?
Molto da dire, molto, molto, molto c'è da dire, molto, molto.
Oh, conosce molto bene Balotelli, grande tifoso dell'Inter, Don Antonio Mazzi, buonasera.
Ciao, buonasera.
Don Mazzi, come andiamo?
Come vuoi che andiamo?
Che ne so, anche, ha sentito Balotelli che ha detto contro gli italiani, i negri non mi avrebbero abbandonato così, i negri non mi avrebbero mai scaricato così, ha detto.
Sì, ma credo che abbiamo bisogno tutti quanti di farci una ripassata, no? non dico andare tutti da Vittorino Andreoli,
ma quasi,
e neanche non so, da
una
madre Teresa di Calcutta, va bene, ma credo che una regolata bisogna che ce la diamo tutti, da buon Prandelli che ha perso quello che sia, per carità è stato onesto anche dire vado via anche perché non voglio rubare soldi agli italiani,
sì.
Sarà stata la quarta causa, ecco. Però devo dire che ha perso, ha sbagliato tutto,
sì.
Ha tirato i soldi, va bene,
sì.
E anche se Prandelli è mio amico, io sono amico anche di Renzi,
sì.
Non penso che qui ci sia la sfortuna, le amicizie sbagliate. Va bene, qui abbiamo sbagliato tutto, non solo le amicizie,
no,
abbiamo sbagliato la preparazione,
sì.
La scelta degli atleti, va bene, abbiamo preso delle signorine invece che prendere dei dei guerrieri, perché lì c'era da correre, non c'era da guardare, non c'è mica andare,
cioè, ha sbagliato
a ballare la samba oppure il foxtrot, come si
dice. Ha sbagliato a prendere i giocatori, a
convocare. Certo, ma certo, ha scelto su questo l'ho detto subito, due giorni dopo, no? Bisogna andare lì con della gente, prima di tutto, che ha da guadagnare e non da perdere.
Sì.
Secondo, che ha le gambe buone,
sì,
va bene, perché lì bisognava avere le gambe. E soprattutto che ha disciplina. Lì dentro chi è che sa cos'è la disciplina di quegli 11 che c'erano lì? Mi dici cosa, se sanno la parola disciplina cosa vuol dire?
Cioè, perché secondo lei non sanno che cos'è la disciplina?
Perché hai notato bene che questi non hanno assolutamente obbedito ad una strategia. Avrà dato quattro regole il suo buon Prandelli, le avrà date, no? E dico, ma tu hai visto qualcuno in campo che obbedisce a qualche regola? Le urlate che faceva dal lato del campo, tu hai visto qualcuno che si agitava, che sudava perché diventava rosso, perché aveva preso l'osservazione?
Troppe signorine? Troppe signorine?
Sì.
Troppe. Scusate, ma secondo te queste frasi che ha detto Balotelli oggi, ma è impazzito Balotelli?
No, mi dispiace che Balotelli adesso sfrutta anche lui tutto. Diventa nero quando gli va bene, diventa bianco quando gli va bene, capito?
Sì.
Diventa amico di Prandelli quando gli va bene, manda a cagare tutti quando gli va bene. Cioè, da Balotelli si può aspettare tutto, va bene. Da Prandelli mi sarei aspettato che la prima risposta che dava avesse detto ho sbagliato, punto. Ho sbagliato perché questo, vado via perché ho sbagliato, e anche perché non voglio rubare i soldi agli italiani. Anche se ti devo dire che se vuoi fare l'allenatore di una squadra di calcio che conta, prendi di più di soldi, secondo me. Non so se li ruffa,
ma non lo so, perché comunque li prende pure. Ma è assurdo che un allenatore della nazionale guadagni così tanti soldi, secondo te, Don Mazzi?
Ma sai, il problema di soldi non è solo l'allenatore della nazionale. Qui per il problema di soldi bisogna cominciare dall'ultimo politico che fino al giorno prima faceva il parrucchiere, e poi va giù, va bene, a prendersi 12, 15, 30 mila euro più gli annessi e i connessi, per cui qui il problema dei soldi è un problema.
Senti,
che
ma Balotelli è recuperabile secondo te oppure no? Cioè, dovrebbe passare un po' di giornate da te lì in comunità?
Ma il problema non è trovare giornate, star da me. È chiaro che Balotelli è un ragazzo molto complicato, che purtroppo nella sua complicazione caratteriale ha trovato qualcuno che gli ha mollato lì subito milioni su milioni,
sì,
e quell'arrivo lì dei soldi così
l'ha fatto sbroccare.
E secondo me l'ha fatto andare fuori di testa. Bisognerebbe parlare con un po' di calma, certamente non è buttandolo in campo rischiando. Prandelli lì ha sbagliato tutto. Sì.
Perché?
Balotelli non era l'uomo da portare in nazionale, va bene? Ma per i suoi problemi di carattere, non per,
sì.
Non per il resto, perché poteva fare anche se avesse fatto 40 gol, va bene? Balotelli è comunque uno che non può andare in campo e farsi vedere così, perché anche se fa un gol, tutte le puttanate che fa attorno, dal punto di vista calcistico, tecnico, diciamo educativo, politico, quello che vuoi te.
Senti, ma questa frase qui, quando
lui
dice,
però è sempre la polemica del giorno dopo.
Sì, aspetta, questa frase qui, no? Gli africani non scaricherebbero mai un loro fratello, mai. In questo noi negri, come chiamate voi, siamo anni luce avanti. Vergogna. Bravo. Non è chi può sbagliare un gol o correre di meno o di più. Vergognose sono queste cose, italiani veri, vero. Vabbè, c'è appunto un linguaggio tutto particolare di Balotelli, che non è che scrive in italiano in maniera perfetta, diciamo la verità.
Come tanti italiani,
peraltro. Sì, ma no,
come tanti italiani.
Ma no, poi ha scritto su un social network, si scrive anche in maniera approssimativa, ma non è questo il punto. Ma capisci che dice che noi negri, come ci chiamate voi, siamo anni luce avanti. Ma alla fine è stato anche fin troppo coccolato sto Balotelli, o no?
Altro che idolatrato, non coccolato. Idolatrato anche quando è arrivato giù, è come fosse arrivato giù il Padre Eterno. Il giorno dopo in Brasile, dico, era già un idolo.
Sì, sì.
E qui purtroppo stiamo sbagliando tutti. A parte che Balotelli, sai, può dire le puttanate, tutte le puttanate di tutti i tipi, per cui non mi meraviglio che abbia detto così sui 100 anni avanti o i 100 anni indietro, perché domani mattina magari
dice che
è tutto al contrario.
Sì, certo.
Va bene, Balotelli va preso per quello che è.
Ma un po' di giornate lì alla fondazione da te non gli farebbero bene?
Più che giornate qui ci vorrebbero mesi, ma non da me. con dei colloqui, con delle riflessioni, con degli incontri di un'ora, un'ora e mezzo per mesi.
Con chi? Con chi? Con chi?
Ah beh, io non avrei paura di parlarne, anche se ti devo dire che quando uno è l'idolo di se stesso,
sì,
prima di smontare l'idolo, capito? Purtroppo tu lo sai meglio di me.
Beh, è un po' sì.
Capito?
Sì.
Perché non è nato il personaggio.
Cioè, è un'operazione difficile. Anche se tu ce l'avessi tra le mani, sarebbe un'operazione difficile.
Ma certo che sarebbe difficile, però bisognerebbe smontare l'idolo prima.
Venga da me.
Magari, guarda, anche se perdo, va bene. A parte che io costo molto meno, anche se perdo.
Esatto.
Costo molto meno di Prandelli. Però rischierei.
Va bene, traffico, torniamo subito. Don Antonio Mazzi, rischierei a prendere in cura, chiamiamola così, Don Mazzi, in cura per dei colloqui Balotelli un'ora e mezzo a settimana. Quanto ci vuole?
No, almeno due volte alla settimana.
È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa.
Attento al GDT, sai?
È la zanzara. Oh, io ho trovato meravigliosa, anche se non condivido assolutamente, caro Parenzo, l'uscita oggi di Giuliano Ferrara. Ha detto che adora Suarez, quel morso di Suarez. Una cosa fantastica. Beh, anche Suarez.
Sì, hai visto come lo argomenta, però? Perché lo adora?
Sì, lo adora perché dice che è una cosa. Noi non abbiamo questa cattiveria. Noi italiani, dice Ferrara, sostanzialmente non abbiamo questa cattiveria. Questa cattiveria di Suarez, questo ghigno di Suarez. Pure Suarez, Don Mazzi, con quel morso, è un personaggio. Insomma, all'interno della sua comunità, un posto lo trova facilmente.
No, ma lì devi dire al nostro amico che non si dicono puttanate.
Ferrara, eh? Ferrara.
Sì, non si dicono quelle robe lì, dai.
Non si possono dire stronzate.
Ma dai, Ferrara è una persona seria. Mordere come fossimo delle bestie in campo, diamine, dai, non è assolutamente plausibile. Anche avesse morso chissà chi, va bene? Io non credo, ecco, che si debba rispondere così a situazioni di questo tipo, soprattutto da personaggi come Ferrara, ecco, che non è.
Ci vuole del talento a essere così figli di puttana, scrive Ferrara. Ci vuole del talento, il ghigno che ci manca.
Ci vuole talento anche al signor Ferrara a dire quelle robe lì, però.
Sì. Una puttanata pazzesca, dici
cioè,
tu.
Per me non è serio. Non è serio.
Anche
perché poi questo sport è un sport che lo vedono tutti i giovani, giovanissimi, giovani, eccetera. Non è possibile che Ferrara non sappia queste cose. Va bene?
Sì. Senti una cosa, ma che vogliamo dire due parole, se adesso lo lasciamo.
Va bene, come se dovesse andare via.
Ma deve andare via, certo.
Ma dove
deve andare via?
Deve andare via.
Ma che devi fare? Sei un prete che devi stare con noi.
Stasera volevo dirvi che c'è in Duomo, in Milano, ricordiamo Martini.
Cardinal Martini, certo.
Cardinal Martini, e quindi voglio andarci, va bene?
Io sicuramente verrò. Sì, scusa un attimo, Don Antonio, adesso ti lascio, però dimmi una cosa, ma tu hai mai avuto qualche tentazione con le donne nella tua vita?
Tentazione con le donne?
Sì.
Io ho tante di quelle tentazioni anche con le donne, ma non è la tentazione più grossa.
No, sono curioso di questa cosa.
Beh, ragione, abbiamo tutta tentazione, desiderio.
Desiderio, beh, certo. Ma
anche... certo, sono normale fino a prova contraria.
No, ma tentazione anche forte, per cui hai dovuto resistere.
Resistere.
Non hai resistito? Ci sei andato
vita,
qualche
guarda,
volta? No?
Io intanto ho cominciato a pensare di fare il prete a 22-23 anni.
Prima qualcosa hai fatto? Quindi,
insomma, qualcosa ho fatto. Ho fatto puttanate che fanno tutti. Insomma,
sì, vabbè,
amici,
certo.
Sì, tutte quelle robe lì.
Prostitute, no?
E poi, no, prostitute no.
Beh, all'epoca c'era ancora, no?
Beh, all'epoca io poi, sai, ho bazzicato tutto quel mondo lì, per cui
appunto.
Sai, no, su questo non c'ho.
No, questo no, questo niente. Questo
il
no.
Rispetto, io il rispetto.
Ecco, ma quando hai messo la tonaca, no?
Non
hai mai.
Non l'ho mai messa la tonaca, me la sono fatta prestare, ma io se tu guardi,
sì.
La tonaca io non ho voluto.
Vabbè, ma in senso.
Soldi. Me la sono fatta prestare dal vescovo quando mi hanno messo la tonaca. Quindi fai calcoli te. No, guarda, le tentazioni più grosse del prete oggi non sono queste. È che il prete deve essere disponibile, deve amare tutti, va bene?
Quindi, ma il celibato va tenuto oppure è una cosa ormai contro...
No, io il celibato lo farei ad libitum.
Cioè?
No. Cioè, chi se la sente rimane anche celibe.
Sì.
E chi non se la sente può fare il prete sposato. Il problema del prete non è essere sposato o no.
Beh, sì. E se lo fa bene oppure...
Sì, è che secondo me se il prete si sposa ha un problema in più.
Però
pensa uno come me, uno come me, che sì, è giorno e notte in mezzo a malavita di tutti i tipi. Se avesse una moglie e figli, ti rendi conto?
Sì, dice, non potrebbe.
Ti rendi conto?
Problema di tempo, anche un problema di tempo.
Non è proprio problema.
Però tu lo ammetteresti un prete sposato o no? Cioè, no, introdurresti questa cosa o no?
L'ho sempre detto.
Senti, ma il prefetto di Perugia che ha detto a quelle madri suicidatevi perché
ecco, se quello è peggio di Ferrara, va bene? Io mi domando come fa a diventare prefetto uno che dice una puttanata così. Cioè, come fa a diventare prefetto? No? Non mi fermo alla frase, mi domando al prima. Perché un giornalista posso capirlo, uno sportivo.
Ma dice un prefetto?
Ma un prefetto che dice a una madre di un tossicodipendente che è meglio che si suicida.
Sì.
Dico, lo saprà bene un prefetto che oggi come oggi i nostri figli è difficile capire se si fanno o non si fanno.
Sì.
Non vengono mica a casa, va bene, pieni di eroina oppure con 40 litri di whisky.
Ha fatto bene Alfano a mandarlo via da prefetto.
Ma va benissimo, ma solo non avrei mai uno così come fa a fare il prefetto. Io vado alle origini delle cose, capito? Non vado alla frase. Per dire una frase così bisogna non aver cultura, bisogna non aver preparazione, bisogna non aver coscienza, o no?
A presto, ciao Don Antonio, ciao.
Quel Cruciani magnifico che fa la zanzara su Radio 24, uno che se ne strafote, dica.
Persona che parla da una radio dicendo quello che dice lei.
Non stare lì così, mettiti comoda, sull'erba batto spesso i visitori.
Io fallisco, mi suicido. Io fallisco Radio Belva, come si chiamava, mi suicido. Ma è una battuta. Magari vi foste suicidati veramente voi due, stronzi, cornuti, Pinocchi, rotti in culo.
Sotteni gli occhi aperti, baciami. Se ti lasci anche piano, si avvicina. Ti sembrerà una festa un poco sadica. Ma nello zanzaro a parti piatto forte siamo noi.
Maurizio Crozza ironizza sulle riforme nei prossimi 1000 giorni di Renzi. Effettivamente, chiacchiere.
Renzi oggi ha presentato il programma per i prossimi 1000 giorni, no? Era partito col cambiare verso in 100 giorni, siamo già arrivati a 1000. La prossima volta farà un programma per i prossimi 10.000 anni, il cambia era geologica dal neozoico al matteozoico. Ma perché Renzi invece di dire 3 anni dice 1000 giorni? Perché sembra meno. Allora perché non dici 14.400 minuti? Sembra ancora prima. Matteo, la legge elettorale allora quando? Un attimo, dammi solo altri 864.000 secondi e arrivo.
Ci sono voci di una possibile candidatura di Francesca Pascale a presidente della regione Campania, cioè la consorte, la fidanzata di Berlusconi.
Libero
si potrebbe candidare, sì, non solo libero, ma comunque principalmente libero, si potrebbe candidare a presidente della regione Campania. Secondo me non è una cattiva idea, tra l'altro.
E io direttore del TG1, allora.
Ma perché, qual è il problema? Non ho capito. No, uno si candida, deve prendere i voti.
Ma io la posso fare il direttore del TG1, non ho capito, scusa.
Ma no, non credo. Ma mi hanno riferito che tu oggi si sei messo a fare il coglione su sulla zanzara, lì all'aria che tira.
Ah, grande battaglia sul linguaggio.
Ma quale battaglia? Hai detto sul linguaggio? Uso il linguaggio. Beh, fammi sentire prima Barbacetto.
Manda il linguaggio.
Adesso
manda.
Fammi sentire un attimo il signor Barbacetto del Fatto Quotidiano sulla questione Pascale, Pascale, possibile candidato.
Tutto sentito.
Perché la Pascale, sì?
Guarda, perché la Pascale va letta con Berlusconi. Cioè, siamo in piena mignottocrazia, d'altra parte un'altra fidanzata prima.
Moderare i vostri toni, allora.
No, cito Guzzanti.
Citi Guzzanti.
Cito Guzzanti.
È un virgolettato, certo. Chi è questo che mi sta chiamando? Chi è?
Chi è che ti chiama durante la zanzara?
Pronto?
Sentiamo, le telefonate in
sono però, scusami, in diretta alla zanzara.
Ma chi è questo stronzo, questo coglione che ti chiama durante la zanzara? Posso sapere chi
sei
è?
Sei il tassista, aspetta un attimo, scusami. Chi è?
Il tassista, quello che paghi.
No, non bestemmia, aspetta però, non dire parolacce, pronto?
Sì.
Ti ho messo in diretta, in viva voce, amico mio.
Devi dire?
Ah, Cruciani, senti? Dimmi, cara, digli, digli a Cruciani quello che mi hai detto ieri.
Ma gli dico tutto a Cruciani, mo gli dico, Cruciani, mi devi dare 50 euro, me li
dà. Io 50 euro, e perché ti devo dare 50 euro, scusami? Perché ti devo dare 50
perché
euro?
Perché ti deve dare 50 euro, fratello?
Cruciani, molto lo dico io, perché io là 2 mesi fa sono stato all'aeroporto di Fiumicino, mi sono fatto 3 ore di attesa,
sì,
per portare un cliente a Roma.
Sì.
Il sottoscritto cliente si, sì, è risentito del fatto che tu hai detto un sacco di parolacce.
E allora?
I clienti che chiamavano in diretta dicevano un sacco di parolacce.
Sì.
Quando sono arrivato dall'indirizzo, lo sai, sì, che cosa mi ha detto?
Cosa ha detto?
Io non ti do una lira perché Cruciani è un coglione.
Ma non ci credo, questo, dai.
È il tassista! Devi avere rispetto! Di anche
ma
la sigla, scusami,
vero,
stai
dai.
Buono, la sigla del
ma
taxi.
Ma perché ti sta chiamando, dilla, al telefonino, scusa?
No, no, sì, come ne è vero, Cruciani?
Ma perché ti sta chiamando?
Mi sta chiamando al telefonino, aspetta, amico mio, mi sta chiamando al telefonino perché ieri mi ha portato con il taxi, no, sì, stamattina era l'aria che tira, non mi ricordo, ma ha portato con, ah no, ieri mattina omnibus.
Vabbè,
mi ha,
allora,
portato col taxi e appena sono salito mi ha detto: "Abare, io te devo chiamare in diretta perché devo dire delle cose a Cruciani." Dico: "Prego, raccontami." Ho lasciato il mio numero di cellulare e il tassista,
vabbè,
mi
dopo metti la linea normalmente, basta con questi telefonini.
Allora,
un attimo,
chiama,
solo titoli del TG3, poi,
sì,
mettetevi d'accordo, non rompere i coglioni, titoli del TG3.
Ladies and gentlemen,
e adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Renzi all'incontro con i 5 Stelle, la vostra legge elettorale non va, 5 punti per dialogare, Di Maio pronti al confronto. Riforme, stallo al Senato sull'immunità, il ministro Boschi, troveremo una soluzione, ma dubbi sul ruolo della consulta, slitta al termine per gli emendamenti. Merkel apre alla flessibilità, in Europa crescita e lavoro prima del rigore, a Strasburgo Lega e Le Pen senza gruppo. È morto Ciro Esposito, il tifoso ferito prima della finale di Coppa Italia, avrebbe identificato De Sanctis, l'uomo accusato di avergli sparato. Mondiali azzurri sotto processo, Balotelli si difende, non ho colpe, scrive i negri, non mi avrebbero trattato così, Prandelli ed Abete si dimettono. Alitalia e Etihad, accordo raggiunto, nei prossimi giorni la firma del contratto con cui gli arabi entreranno nella compagnia italiana, resta il nodo esuberi. Omicidio Oiara, autorizzato colloquio in carcere di Bossetti con la moglie, dopo il DNA gli inquirenti raccolgono altri elementi per confermare accuse nei confronti del muratore.
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e viva,
solo polenta.
Servi
di Roma fuori, niente più burca né turbanti, soltanto corna in testa e il dio Po. Basta la Mecca, Maometto non ci sarà mai in Padania. I musulmani non potranno più pregare nella città di Bitonci.
Sali Padania, fai vedere quanto è bella la tua terra.
Il gol di Godin in diretta a Radio Padania. Come godono al gol di Godin? Sentite.
Dannazione, ha segnato l'Uruguay, dannazione, dannazione l'Italia, l'Italia è fuori.
Siamo davvero in ritardo comunque.
È un'eclave uruguagia.
Vares non ha ancora capito che è gol, sì.
Ah, comunque guarda, sono dei poveracci, sono dei poveracci, lo posso
lo stai
dire?
Stai dicendo tu?
Sì, no, in questo caso lo dico io, questo Pellegrini e quest'altro che mi dicono sia Marco Pinti, sono due poveracci.
Ecco, stai dicendo tu.
Due poveracci, sì, lo posso dire, due poveracci, si mettono a godere davanti al gol, sì, adesso sarabbiano un po' con me, finalmente sarabbiano un po' con me.
Oh.
Quando, se uno si mette alla radio a fare il tifo, pagato dal contribuente,
bravo,
pagato dal contribuente, contro di noi, contro chi lo paga, contro, sì, chi lo paga, sì, è un poveraccio.
Caccia oltre il fiume, il potere.
Senti ancora Pellegrini, la sconfitta,
no, facessero gli amici di Radio Padania Libera un bel filo diretto sulla vicenda dei Bossi, di Boschi e dei figli che vanno a processo. Facessero.
Vabbè, quello che c'entra adesso, dai.
Bertà.
Gli azzurri non ce l'hanno fatta.
Pazienza, che peccato. Godin all'81esimo. Puntata riveduta, corretta e costretta del punto e basta. Bisogna anche lavorare, naturalmente. Quindi dopo il piacere, pardon, il dispiacere.
Ripensamenti.
Comunque ragazzi, tutto questo non è che mi impedisce di dire che Balotelli è un coglione. Cioè, quando uno dice i negri non mi avrebbero scaricato così, è un coglione. A parte che i negri se lo sarebbero magnato, cioè avesse militato, si fosse comportato in quel modo, avesse militato in una formazione, no, come dire, no, africana, se lo sarebbero magnato a colazione così, arrostito, bianco, no, l'avrebbero fatto. Che era scritto facile, l'avrebbero fatto bianco. Quelli che lui chiama negri.
No, ma lui si arrabbia.
Non c'è
per
nessun
il
accanimento. Non c'è nessun accanimento. Sì, cioè, ci sono quattro coglioni che scrivono
perché
su internet.
Perché non lo hanno detto su altri giocatori della nazionale, ad esempio?
Ma perché lui lo è quello più detto in vista, è quello su cui si puntava. Che c'entra?
Ma è quello più in vista perché è un po' un cavallo pazzo. Ma per il carattere.
Uno non può dire non volevo diventare italiano, non ho colpe. E vabbè, quella è una questione
lui
tecnica.
È italiano.
I negri. No, lui l'ha detto. Non sono io che sono. Capito?
Ma chiaramente, se tu ti senti trattato dai tuoi compaesani, dai tuoi concittadini,
ma c'è un sondaggio? C'è un sondaggio?
Dai
che
tuoi
cosa? Che cosa?
Quante volte lui ha subito
dalle
tifoserie?
Non ho scelto di essere italiano, i negri non mi avrebbero scaricato così.
Sì, ma è
ragazzi,
una reazione di pancia.
Cazzate.
È una reazione di... Allora, premesso che ha giocato
fammi
male.
Fammi sentire Piero D'Avarese,
questo.
Voglio sentire Piero D'Avarese. Ma quello non c'entra come ha giocato. Piero D'Avarese. Piero? 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 Vabbè, Marco, provincia di Pesaro, dai.
Sì, Cruciani, buonasera Caparento.
Vai.
Vado. Io volevo dire solamente una cosa, che in un paese civile, sì, ripeto civile, e con un briciolo di cultura, un minimo di buonsenso, del signor Balotelli non se ne sarebbe neanche parlato delle sue cagate.
Che vuol dire non se ne sarebbe parlato?
No, perché l'avrebbero estromesso dalla nazionale, punto e basta, finito. È ora di cambiare qui anche in Italia tutti questi, e se ne parla, se ne riparla, poi gli ha regalato il diamante, questa qua che gli ha detto sì, ma che cazzo se ne frega.
Quello è un protagonista, è un protagonista dell'attualità di cui si parla. Ma è quello che fa il suo successo. Un altro, il fratello di Balotelli, che scrive giornalisti terroristi, voi siete la rovina, ma sono la fortuna. C'è questo sistema mediatico che parla appunto dei gioielli, eccetera. È la fortuna di Balotelli. Si dovrebbe inchinare di fronte alla stampa, di fronte al mondo dei media che lo esalta. Altro che rovina. Dai, su.
Va bene, sono d'accordo su questo, però voglio dire, cioè, ma chi parte? Non parliamone più di Balotelli. Finito,
vabbè, ma che vuol dire? Non parliamone più di un protagonista, sì, dai, su, Luciana, Venezia.
Fammi sentire. Protagonista perché lo facciamo noi protagonista, Luciani, renditene conto.
Vabbè.
Ma adesso secondo me mi dà ragione, sono convinto.
Ottima trasmissione, sempre la visione.
Abbiamo sostituito la voce di Dell'Utri, che è in carcere, con quella del fratello di Dell'Utri, Alberto Dell'Utri. Intanto, i mondiali hanno l'uscita dell'Italia dai mondiali ha un effetto immediato, cioè ve lo dico subito in maniera molto chiara, Rocco Siffredi ha ricominciato a trombare.
Siamo fuori, ragazzi, purtroppo siamo usciti. Io lo so cosa state pensando, è colpa di Rocco, non è riuscito a stare senza sesso. Invece no, io ho tenuto duro per tantissimi giorni e questo è un grande traguardo ed è proprio per questo che io mi merito la gloria. Gloria.
E arriva Gloria, una ragazza, una signorina, capito Parenzo?
Che sì, ho visto lo spot su...
Ma secondo te, io vorrei capire una cosa, secondo Twitter. Te ha portato sfiga questa roba di...
No, e perché mai? Anzi, ha dato colore, no, perché... Se davvero ha mantenuto la promessa, noi sì, non ne abbiamo le prove.
Io sto sempre pensando, però, al di là di Rocco Siffredi, a questa roba di Balotelli. Adesso il fratello dice che è stato interpretato male, che i giornalisti sono terroristi. Ma quando
c'è
uno...
un accanimento contro Balotelli.
Ma non c'è nessun accanimento,
perché
ma c'è un accanimento dal punto di vista
te.
Ma ho capito, ma non c'entra
così
niente col fatto che è nero o
però
negro, come dice lui.
Ha subito episodi. Oh mamma.
Ma che abbia subito degli episodi non c'è dubbio. Che
Marchisio abbia dei... hanno detto qualcosa su Marchisio.
Ma che c'entra Marchisio?
No. Sui calciatori.
Ma perché è quello più in vista? Perché è quello che ha maggiori responsabilità dal punto
domanda,
di vista.
Domanda, domanda.
Perché è il più forte, domanda, considerato il più forte.
Domanda. Ma no, Balotelli
non c'entra
nel corso
niente
della
col
sua
colore
carriera
della pelle.
Calcistica. Ha subito episodi di razzismo? Sì. Domanda, domanda. Sì o no?
Non certo, è che c'è. Allora?
Oh, sì.
Dunque?
Il ragazzo ora è sotto pressione,
ma
è esasperato.
Quale sotto pressione? Con milioni
l'Italia di euro,
ma falla finita.
Vignette su Facebook. Ma ho capito, ma non è che i soldi solo ti rendono
vabbè,
una persona
Matteo
felice.
Matteo da Roma, vai, tuo tassista,
se ti
Matteo
massacrano.
Da Roma, dai. Matteo.
No, il mio, quello che giustamente mi devi dare i soldi.
Dimmi
adesso.
Matteo, dimmi perché vuoi 50 euro da me? Perché
no,
vuoi...
no, sto sempre io, tu stai a scappare, qua c'è poco da scappare.
Ma perché io vuoi 50
bravo,
euro da me?
Bravo. Caccia fuori sti sordi, Cruciale, inutile che te mozzichi le unghie là che te vedo qua sul computer. Caccia fuori i sordi.
Scusa,
diglielo Alberto, bravo, bravo.
Perché devo
amico del 3570, diglielo.
Perché
bravo.
Devo? Sì, perché sì. Spiegami il motivo per cui io devo darti 50 euro.
Te non ci ha spiegato, Cruciale. Io mi sono fatto 3 ore di attesa vicino. Quando ti chiamano a te per radio e cominciano a dire parolacce, cazzo, di qua, destra,
sì, ma non è che succede sempre.
Il cliente si è sentito, quindi io da qualche parte.
Il cliente si è risentito e non ti ha voluto
dare i soldi.
E non ti ha voluto dare i soldi. Non ti ha voluto dare i soldi.
No, guarda, è per colpa tua.
Ma figuriamoci, ma quando
senti,
mai.
Fai una cosa, Crucia, senti, fai una cosa, ce l'hai, via carta e penna, per favore.
Dimmi, ecco qua, dimmi.
Vai, vai, segna dell'IBAN mio, vai.
Dimmi. IT
76, ma no, tu non stai a scrivere.
Sto segnando IT 70.
No,
ma eccolo qua la telecamera, no. Ecco qua, dai, forza IT 76.
No. 86 CIN.
Sì.
22.
Sì.
30.
3
3620.
Sì.
8432.
84, ma non è troppo corto per essere Liban, dai.
Allora, mi fai sto
50 politico, euro, va bene, 50 euro.
Se no, fa una cosa, ciao. No, fatti scherzi, Cruciale. No, aspetta, Cruciale.
Che vuoi? Dimmi, Matteo,
fa una cosa, fa una cosa. Allora, tu prendi sti 50 euro, fa una cosa, senza che mi rigiri a me. Falla per una buona causa, riempi un bollettino postale e dalla a qualche società, qualche
bravo.
Cosa umanitaria, che è una cosa migliore, dai, fa serio.
Ma
dai,
me la devi indicare
vabbè.
Tu, dai, su, Matteo.
Dai, vabbè, dai, poi ti richiamo, vedi? Dai, vabbè.
Aspetta, un attimo solo, un attimo, fermi tutti, fermi, fermi.
Pronto?
Dottore Pucci?
Sì.
Buonasera, Radio 24, la disturbo?
Non voglio fare nessun commento perché non ho più niente da commentare.
No, volevamo sapere come stava, perché il mio collega Parenzo l'aveva difesa l'altro giorno in radio su questo provvedimento di Alfano. Volevamo sapere come stava.
Come sto? Come uno che sta andando al patibolo. Scusi, uno come può stare? A volte è la vita. È la
no,
vita.
Ma certo, ma non è eccessiva.
No, signor prefetto, io ho detto in radio ieri, forse lei non l'ha sentito perché era... come dire, impegnato giustamente in altre cose, ma dico, ma come si per... ma che roba è che, voglio dire, lei ha usato un linguaggio colloquiale, ma non è che ha invitato nessuno al suicidio, io questo ho detto, fine, è questo.
Purtroppo l'intelligenza umana avrebbe dovuto capire che cosa volevo dire, no?
Sì, sì, ma la reputa eccessiva questa decisione di Alfano? Innanzitutto è già stata formalizzata, lei ufficialmente non è più prefetto.
Guardi, io sono abituato sempre ad accettare le decisioni dei miei superiori,
sì.
Perché capisco e comprendo, quindi non ho niente da contestare assolutamente al ministro o a chi che sia.
Cioè non si opporrà a questa decisione di Alfano di sostituirla, insomma, di rimuovere.
Io obbedisco perché un servitore dello Stato deve obbedire. Ho la coscienza però tranquilla di fronte al Padre Eterno, perché io volevo lanciare un messaggio di risveglio, un inno alla vita invece che al suicidio, anche perché per la mia formazione umana e cristiana il mio voleva essere un inno alla vita. Mamma, state attenti ai figli, questo volevo dire. E la mia amarezza è che, non lo so, tanti giornalisti, no? Cioè, vedono tutto un complesso. Ma il prefetto che voleva dire?
Sì,
voleva
sì.
dire suicidatevi?
Sì.
Cioè, questo, mi meraviglio, guardi, mi meraviglio. Questo, non lo so, è macelleria, che le ragioni. Voleva dire tutto il contrario.
Però è stato per primo il Presidente del Consiglio a dire che era che a spingere.
Guardi,
per
il Presidente, non so, non emetto giudizio, il Presidente chissà come è stata rappresentata, quindi avrà detto delle cose giuste sicuramente il Presidente del Consiglio.
Cioè, gliel'hanno raccontata male secondo lei?
Ma non lo so, perché io valuto quello che è il mio comportamento. Chi ha visto tutta, che devo dire, integralmente, perché è durato un'ora e un quarto, quello che voleva essere, l'obiettivo quale voleva essere? Scusa, sì. Difendere Perugia, sì. L'onorabilità, la dignità della città e della provincia,
sì.
Rappresentata come capitale della droga. Io sostengo che non è vero, ma non solo io, le forze dell'ordine, della magistratura e tanti altri.
Sì.
E poi appunto dire, care mamme, se c'è tanto spaccio e tanto consumo, siamo attenti, guardiamo i nostri figli in biondo agli occhi, vediamo se c'è il mal di vivere. Ecco, ho fatto pure un discorso di carattere sociologico che è stato completamente ignorato.
Però mi scusi, la madre di un ragazzo drogato, mi scusi se le faccio questa osservazione, può essersi sentita offesa dalle sue frasi? Nel senso, può succedere che una madre non si renda conto che il figlio prenda della droga o no?
Si può sentire offesa, però il senso del mio ragionamento è dire, preveniamo. Evitiamo che i ragazzi si droghino, non so sì. Se mi spiego.
Sì.
Cioè, perché pure io sono genitore, pure a me poteva capitare questa calamità e non accorgermi, per l'amor di Dio. Ma io, per me era in termini di risveglio, di aprire gli occhi, di spronare la gente a stare più vicina ai nostri figli.
Ecco, ma si rimprovera il linguaggio usato, per esempio, quando ha detto io se fossi un genitore umbro taglierei la testa ad una.
Guarda, a Napoli diciamo a CIRD quando ha un fallimento, quelli sono una sorta di intercalare, questo è stato il mio errore.
Sì.
E poi diciamo tagliare la testa, perché noi diciamo tagliare la testa nel senso scappellotto. Lo scappellotto educativo, lo schiaffo educativo. Una volta abbiamo fatto una trasmissione in Calabria, quando stavo lì,
sì. Un'intera
trasmissione sullo schiaffo educativo, per dire un ceffone benevolo, non un ceffone per ammazzare o per ferire.
Cioè, la parola suicida, di lei conferma, è solo un intercalare, è evidente che era un intercalare, però una persona, lei si metta nei panni di un esso, faccio l'avvocato, diciamo, l'avvocato del diavolo.
L'avvocato del diavolo, per l'amor di Dio. Però, ma si può fare giornalismo estrapolando una frase da un discorso di un'ora e dieci? Scusi.
Beh, però il discorso, diciamo, c'erano quei tre.
Invertita, lei che cosa penserebbe? Io questo dico, non fare agli altri quello che non puoi sia fatto a te. Questa per me è una regola di vita. Io
no.
Non penso di aver mai fatto male a nessuno.
No,
la
no.
Penna invece fa molto più male di una fucilata.
Da chi è rimasto colpito lei?
Ucciso, massacrato, no. Distrutto.
È stato ucciso, massacrato dalla stampa, prefetto?
Io pensavo che la stampa dovesse, che devo dire, un attimo vedere, dice, ma chi è questo mostro? È davvero un mostro? Cosa ha fatto nella vita? Dove si è, che devo dire, dove ha lavorato? Qual è il suo curriculum professionale? E può darsi che una volta si può sbagliare, i giornalisti non hanno mai sbagliato nella vita.
No, ma lei ha qualcosa da rimproverarsi in queste frasi che sono state dette, che è vero in un discorso più ampio, però è vero che quel discorso di 2 minuti, 3 minuti era abbastanza chiaro.
Ma scusa, io le voglio solo dire, a questa conferenza stampa c'erano tutta la stampa di Perugia,
sì.
Giornalisti della carta stampata, Rai e televisione. Il giorno dopo nessuno, cioè durante la conferenza nessuno mi ha eccepito qualcosa, si faccia dare la cassetta integrale, perché i giornalisti in quel contesto dice, prefetto, lei cosa sta dicendo? Lei sta vaneggiando il bene. Nessuno mi ha contestato niente. Dopo abbiamo preso il caffè insieme, nessuno sì. Mi ha detto niente. I resoconti del giorno dopo, che sarebbe venerdì, nessuno ne ha parlato. Poi stranamente arrivati, perché hanno capito perfettamente i giornalisti locali il senso del, perché non me l'hanno contestato durante la
conferenza? Magari erano scioccati.
Eccellenza, scusi, io ricordo una cosa, eccellenza, mi dica se sbaglio.
Madonna.
No, scioccati. Lei non si rimprovera nemmeno l'utilizzo di un gergo dialettale o l'utilizzo, diciamo, di una
accento. Ma io volevo discutere le coscienze. Io ritorno sempre su sta cosa. A me non interessava, che devo dire, fare gna 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 gna, le solite formalismi, le solite litanie. C'è un problema nella città di Perugia, candidata a capitale europea della cultura. Ho detto il mio che devo dire dovere è anche dare una mano e presentare la realtà, ma nelle sue vere dimensioni.
Ma lei dove andrà adesso, prefetto?
Non lo so dove andrò, attendo disposizione da parte del ministro e, che devo dire, di buon ordine da servitore accetto.
Io capisco il suo ragionamento, cioè capisco tutto il senso di quello che lei ha detto, però il ministro,
cioè, l'ho pensato pure, volete il mio suicidio? State sulla coscienza, che ne so, se volete che io mi suicido, ci ho pensato pure, ho detto così dopo, cosa scriveranno, ma l'avrei visto dal cielo, guardi che ci ho pensato pure.
Cioè, ha pensato al suicidio?
Certo, che voi mi avete messo nelle condizioni, nessuno, che abbia il coraggio di andare a vedere chi è sta persona. È un mostro, è uno che ripetutamente ha sbagliato nella vita, ha ammazzato qualcuno, non lo so, ha rubato, ecco. Ma si può fare giornalismo in questo modo?
Sua moglie che le ha detto?
Che cosa?
La sua famiglia, sua moglie che le ha detto?
Ma guardi, a parte gli attestati che mi vengono, se lei va a vedere online da tutta Italia, io non ho sollecitato niente, mi sono chiuso nella stanza da letto perché non mi reggeva lì, perché mi pensavo, che devo dire, pensavo a me stesso, rendero conto al Padre Eterno di quello che devo dire. Se non c'è una giustizia su questa terra, se non c'è comprensibilità, ma diventa tutto scoop mediatico, perché è diventato uno scoop, cioè come se di Perugia, chiunque questo sia, è il caso Italia del momento. Ci sono tanti problemi, più sono diventato un caso.
Lei ha pianto, prefetto?
Guarda, io sono diventata una larva umana per colpa di cose che devo dire. Posso aver avuto una caduta di stile, chiederò scusa nel momento in cui tra domani e dopo la via ho offeso qualcuno, ma io non devo offendere nessuno.
Ma vuole chiedere scusa a qualcuno?
Ma guardi, io chiedo scusa a coloro che non hanno compreso il mio messaggio. Se hanno compreso male, è ovvio, questo sì. Mi sembra una cosa normale.
Sì.
Perché,
sì.
Perché evidentemente io pensavo che tutti avessero compreso e evidentemente mi sono sbagliato.
Però in primis la prima persona che non ha capito è il ministro. Cioè è possibile che lei non ha nessuna critica da muovere al ministro? È vero che è un servitore dello Stato?
Il ministro ha fatto quello che giustamente andava fatto e io lo rispetto. Te lo dico col cuore in mano, non ho alcun motivo di risentimento nel confronto del ministro. Perché non c'è motivo di risentimento e quindi attendo serenamente, questo lo posso dire serenamente, tutto quello che lui disporrà e io lo accetterò.
Ma anche quel discorso che lei ha fatto sulla...
di conquistare una tranquillità,
certo,
anche perché
certo.
Non è che si possono cancellare con una spugna 35 anni. Io sono stato in Calabria, ho avuto atti intimidatori, ho cercato di stimolare la gente, le forze dell'ordine al contrasto contro l'andrangheta. Penso che non c'è nient'altro da aggiungere. Ripeto, accetterò tutto quello che il ministro dispone perché,
certo,
perché è giusto così. È giusto così.
Chi è in particolare della stampa? Della stampa in particolare, chi l'ha colpita di più per l'accanimento di cui lei parla? Chi
è la legge della giungla, perché non è un modo di fare giornalismo. Bisogna vedere l'intera cosa, verificare, non sbattere il mostro in prima pagina.
Lei vuole continuare a fare il prefetto, sì?
Ma guarda, l'ho fatto per tanti anni, se mi sarà consentito lo farò, se non mi sarà consentito non lo farò, ripeto, sono pure mi rimetto a colui che tutto può, io ci credo, sarà lui che disporrà della mia vita futura, diciamo.
Chi è
così.
Che tutto può? Il signore?
Tutto può, certo,
Davide.
Perché lui sa chi è in mala fede e chi è in buona fede. Nella vita bisogna sempre avere comprensione e tolleranza degli altri. Questa è un'altra ipocrisia. Tolleranza e comprensione è una parola che non esiste.
Alle madri di chi è drogato, che cosa vuole dire?
Alle mamme dico di resistere e stare vicino ai propri figli. Credere nella vita che va vissuta in ogni caso. Quindi.
Pensa davvero che farsi uno spinello e farsi la droga leggera e la droga pesante sia la stessa cosa?
No, io dico, guardi, solitamente per la mia esperienza 35ennale,
sì.
Io ho assistito a tanti, nelle prefetture dove sono stato, ai colloqui di questi ragazzi. Molte volte il viatico è quello, si comincia a leggere, poi si va alla ricerca di cose più sofisticate, diciamo così, i famosi paradisi artificiali e quant'altro.
Sì. Dunque è sbagliato. Quindi, distinguere.
Ma guardi, io da genitore preferirei, cioè mi adopererei per tutto, per un mio figlio, una mia figlia, affinché manca uno spinella, o dobbiamo dire fatevi uno spinella, non capite? Cioè purtroppo questo viene fatto con molta leggerezza, sento dire da tante mamme, in fondo si è fatto uno spinello. Non è una spia di un malessere farsi uno spinello?
No, magari
è una cosa normale.
Magari è un piacere che uno, è come farsi, è come ubriacarsi.
Lo farebbe fare, io devo sempre dire, lei a suo figlio lo farebbe fare?
Ma non lo farei fare, magari mio figlio se lo fa, dipende come lo fa, certo se si fa 5 canne al giorno, 6 canne al giorno, magari no, ma se ne fa se una canna ogni tanto magari non fa male, è come bere dell'alcol, no? Non è la stessa cosa.
La canna ogni tanto, beh, io a mio figlio non gli farei fare la canna, perché poi si comincia sempre per sfigge, perché si sta con gli amici e poi magari la sa Perugia addirittura negli ultimi tempi le torte alla droga nelle case.
Addirittura, addirittura.
Le torte alle droghe ultimamente.
Beh, le torte all'hashish.
sì, queste cose qua.
Qui forse Alfano a questo punto dovrebbe ascoltarsi prima di decidere tutta la, il suo intervento, perché soltanto da lì Alfano potrà capire veramente come stanno le cose.
Guardi, io non lo so, non lo so sinceramente, non so cosa dirvi su questo aspetto. Ripeto, non ho niente contro il ministro, perché non posso averci niente contro il ministro, però lo dico così per una moral suasion, sta ben chiaro.
Sì.
Il ministro, visto il grande effetto mediatico, avrà pensato che è un effetto incapace, avrà pensato evidentemente. Che ne so.
Senta, prefetto, un'ultima cosa: se lei, se suo figlio dovesse venire da lei e dirle io mi, papà, ogni tanto mi faccio una canna, lei come reagisce?
Come reagisce? Certamente dovrei cercare di capire subito, certo, non mi suiciderei, mi consenta.
No, per carità.
Da genitore, né gli taglierei la testa. Dico, caro figlio, vieni qua, sediamoci un po', parliamo un po'. Cercherei di stargli vicino, cercherei di capire chi frequenta, cioè le preoccupazioni minime.
Ma non è un malato, non è un malato chi si fa una canna.
No, ma solitamente non è un malato, può diventare un malato,
può
però
diventare.
Può essere pure la spia di un disagio, perché dovrei capire perché mio figlio dice, perché ti fai, caro figlio, ma perché hai necessità di farti uno spinello? Perché non fai sport, vai al cinema? Che senso ha farci? Cioè, il dialogo, il confronto, la pazienza, quelle che abbiamo perso, forse noi
cioè,
genitori,
farsi uno spinello.
Questa vita, la società liquida di Bauman,
sì.
La corsa, tutti corriamo e non guardiamo alle cose importanti, cioè come la formazione e la maturazione dei nostri figli.
Cioè, farsi uno spinello è sbagliato.
Io dico che è sbagliato perché nella gran parte dei casi chi poi ricorre al drogo più pesante proviene proprio da quell'esperienza.
Sua moglie che le ha detto? Sono curioso di sapere questa cosa qua. Come ha reagito? Di
fronte... è curioso, perché mia moglie, guardi, cui ho demandato purtroppo la formazione, di io ho due figlie,
sì.
Di cui una sposata con bambini,
sì.
Mia moglie ha detto hai dato tutti allo Stato e questo è lo Stato adesso ti prende a calci, perché io ho sacrificato, l'hai fatto il capo gabinetto di tanti, 11 prefetti alla fine.
Ha sacrificato la famiglia diciamo.
Allora, in toto, io a casa non c'ero mai, non ho mai mangiato a pranzo perché arrivavo sempre alle 3, poi riprendeva alle 5, tornava alle 10, 10 e mezza, non mangiavo né cenato mai con la mia famiglia. A 62 anni rivedi il film della mia vita con tanti sacrifici e adesso preso così.
Preso a calci, diciamo la verità.
Quindi l'amarezza è
cioè lei è d'accordo con sua moglie quando dice che lo Stato l'ha presa a calci in questi giorni?
Ma guardi, io dico bisogna sempre avere fiducia nello Stato, poi io da cristiano dico mi rimetto al Padre Eterno sa che cosa ho fatto, se ho rubato, se cosa ha dato lo Stato. Ho dato 35 anni pieni della mia vita e ringrazio lo Stato per quello che mi ha consigliato di fare. Io vengo dalla terra, a 25-26 anni zappavo ancora la terra, tra famiglie di contadini povera. Quindi ringrazio mio padre che sta all'altro mondo perché ha fatto dei sacrifici enormi. Ringrazio il Padre Eterno di cui ho sempre sentito la vicinanza, perché sono arrivato dove sono arrivato grazie, che devo dire, a chi, ai miei superiori che avevano apprezzato il mio lavoro. Non ho mai chiesto niente a nessuno e mi sono trovato prefetto. Sembra strano in questa strana Italia, ma io non ho avuto raccomandazioni
da nessuno.
Mai da nessuno. Ho incontrato sempre le persone che hanno saputo apprezzare il mio lavoro e mi sono trovato prefetto. Poi mi sono sempre sentito pure accompagnato da qualcosa, una forza esteriore, ecco, che mi ha accompagnato nella vita.
La
sento ancora, essendo mio padre e il Padre Eterno che mi ha... Spero che mi continuino ad accompagnare anche in questa fase difficile della mia esistenza.
Prefetto, ecco. Un abbraccio, a presto, grazie.
Grazie.
Saluti, caro. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito.
Mancano Spinel, Parenza, mancano Spinel.
Mancano
Spinel. Però devo dire la verità, tu ci credi a quella frase lì che ha pronunciato prima il
sì.
prefetto quando ha detto ho pensato
sì.
al suicidio? Lui, tu dici in un momento così ho pensato.
Ma sai, è un uomo che ha lavorato per 30 anni per le istituzioni. Improvvisamente si vede crollata la vita, 30 anni di lavoro.
Ne parliamo dopo. Aspetta, voglio sentire Gianluca da Brescia, però.
Ma
sulla vicenda
Tonci non vogliamo
sì,
dire
aspetta,
nulla.
C'è tempo, aspetta, manca
c'è
un'ora.
Tempo, poi si chiude la trasmissione.
Ma no,
sempre.
Gianluca da Brescia,
quando
fammi sentire Gianluca.
Argomenti scomodi.
Ma no,
a te
no.
Scomodi.
No, Gianluca da Brescia.
L'ultima ora.
Vai Gianluca, dimmi.
Ciao, anche parente. Volevo dire qualcosa su Balotelli. Lui dice che i fratelli negri non l'avrebbero mai abbandonato. Chiamo da Brescia, sono bresciano come lui.
Sì.
Non l'avrebbero mai abbandonato. L'hanno abbandonato appena nato i suoi fratelli negri. L'ha cresciuto una famiglia di Concesio.
Sì, lo so. Sì.
Okay, che l'ha fatto studiare. Gli ha dato tutto l'amore che può, adesso o diventa uomo questo qua, o lo prenderanno a calci in culo tutta la vita.
Ma guardi, a me del fatto che diventi uomo o non diventi uomo non me ne frega niente. Io giudico Balotelli solo ed esclusivamente per quello che fa in campo, dei suoi atteggiamenti.
Ma quello che fa in campo
non me ne importa. Ma quello che fa in campo,
è
una questione tecnica. Io mi incazzo quando uno come Balotelli se ne esce con queste storie qui. I fratelli negri non mi avrebbero trattato così, non mi avrebbero scaricato. Non esistono i fratelli negri e i bianchi, perché utilizza gli stessi strumenti
apposta
dei razzisti.
Certo.
Ma sì, apposta.
Ah, allora metti che ci sono i razzisti.
Ma certo,
adesso.
Chi ha detto che non ci sono i razzisti? Che
ma
c'entra?
No, perché tu minimizzi sempre.
Ma sono quattro cazzoni,
appunto,
dai.
Vedi?
Fermi
appunto.
Tutti, torniamo tra un attimo. Avete sentito il prefetto di Perugia, ormai ex prefetto di Perugia, Repucci, quello che ha detto alle madri delle persone drogate: suicidatevi se avete fallito, perché avete fallito quando non sapete riconoscere il vostro figlio drogato. Avete sentito dire alla Zanzara: io ho pensato al suicidio per il massacro che mi ha fatto la stampa.
Non siete seri per niente.
Zanzara! C'è una zanzara tigre.
Niente, io ascolto la sua trasmissione saltuariamente e sinceramente non ho capito a cosa lei serva.
Non servo a una beneamata mazza, cioè a nulla, caro amico mio. A cosa servo? Serviamo a cercare di occupare un quarto d'ora, 20 minuti, un'ora. A questo serviamo, amico mio, cercare di fare qualche quattrino a questa azienda, eccetera, eccetera. A questo serviamo. A cosa serviamo? Non vogliamo insegnare niente a nessuno. Non vogliamo fare i professori qui. Parenzo ogni tanto fa il professore. No, a proposito, cosa hai detto oggi sulla zanzara, sul linguaggio della zanzara? Sentiamo un po' l'aria che tira.
Sul linguaggio che uso nei diversi contesti.
Sì, ma è una roba filosofica. La filosofia di Parenzo. Parenzo in cattedra. Sentite, oggi là era circondato da professori. C'è il signor Chicco Testa, c'è Merlino.
Ottimo, Chicco c'era.
C'è il signor Faraone, sentiamo.
Mi adeguo ai contesti. Io vengo qua e cerco di. Se vado a Buckingham Palace non mi metto le dita nel naso, infatti qui non lo faccio. Se vado nella nostra taverna,
mi sento molto la regina Elisabetta.
Nella nostra taverna della zanzara, mi adeguo al nostro linguaggio.
Ma che mondo è questo?
David?
Sì.
Ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
Linguaggio da taverna, appunto.
Ma quale taverna?
Ma non è che in tutti i
senti,
luoghi
amico mio,
dove
tu
uno
lo
va...
sai che allora il vaffanculo è una roba che manager, professori
sì,
che ci fanno lezione utilizzano
certo.
Continuamente sempre.
Certo.
Utilizzano in
io
privato nelle conversazioni
quello.
In piazza,
peggio,
nelle conversazioni ed è quello che noi riportiamo.
Una,
dunque, non ci rompete i coglioni
ma
con questa cosa.
Ma io proprio lo rivendico.
Voglio
cioè,
sentire...
in base al posto dove uno va, sì. Usa si adegua al linguaggio. Scusami, io immagino che se tu vai a una cena elegante che sotto piatti d'argento.
Ma no, ma certo.
Tu non
certo.
Mangi con le mani, no?
No.
Ci
no.
Sono alcuni contesti in cui si può mangiare con le mani. E questo è il punto. Sapersi comportare in base ai luoghi.
Oh, abbiamo molti ascoltatori. Partiamo Roberto da Milano. Roberto.
Ma Bitonci,
adesso affrontiamo il caso. Non è che tutti.
Proprio da
cioè,
quando
ma
sei
non
diventato
è che sono...
leghista.
Ma io non sono
no
affatto diventato
una...
leghista.
Devi problemi. Cioè, proprio via i Barboni. Sei...
Ma
che
non ho detto via i Barboni. Ma io non ho detto
dato...
via i Barboni, coglione. Non ho detto via i Barboni, sei un coglione. Non ho detto via i Barboni.
Che t'hanno promesso?
Io ho detto che qualsiasi. Ho detto che qualsiasi provvedimento. Io, per esempio, non sono d'accordo su questa storia del Ramadan.
Ah, ecco, dillo subito.
Non sono d'accordo sul fatto.
Se la prendono anche un po' più.
No, sul Ramadan non lo so. Ci devo pensare. Devo vedere bene che tipo di provvedimento. È quello su Ramadan.
No,
non sono d'accordo, non sono d'accordo sulla storia del crocefisso, no? Quella la trovo una follia, l'obbligatorietà di mettere il crocefisso negli edifici pubblici, questa è una cazzata pazzesca da parte di Bitonci che se la poteva risparmiare anche se mi dicono che fosse nel suo progetto, cioè fosse nel suo progetto
ma è un
elettorale.
Progetto. Ma può essere
no,
un
vabbè,
progetto
ma...
quello. Ma cos'è un progetto?
Roberto da Milano, Roberto da Milano.
Pronto?
Sì.
Buonasera, sono Roberto.
Sì.
Parlo, chi è Cruciani?
Sono Cruciani, sì, ciao.
Con chi parla? Telefono,
ciao,
con chi
sì,
parla.
Sì, il telefono da Milano.
Sì, volevo... ma con chi parla? Con chi deve parlare? Con suo padre,
io
con suo fratello?
Poste.
Ma con chi parla? Con Pizze Carolo sotto casa?
Poste,
con
le telegrafi.
Ma con chi deve parlare? È chiaro che sono io, no? Chi deve essere?
E il conduttore?
Ma pazzesca.
Una cosa incredibile.
Allora, Cruciani.
Sì,
la finiamo qui, la finiamo qui.
Ma veramente la finiamo
qui? Ma noi diciamo la finiamo qui, non lei.
Ma la finiamo qui. Lo diciamo noi, la finiamo qui. Siamo noi a dirlo, cazzo.
Il telefono in faccia, è finita, Cruciani, punto.
Vabbè, dimmi,
punto,
dai.
Chiuso.
Forza. Dai.
Ma
dai,
questo è pazzo, ma
questo è pazzo.
Subito.
Ma chi è questo Roberto da Milano?
Richiamalo tu subito.
Ma sei incredibile.
Richiamalo e digli è Roberto, dice sì, per forza, l'ha appena chiamato. Richiamalo. Beh, dai, non si può. A un certo punto.
Diego da Roma.
Pronto, buongiorno.
Chi è?
Buonasera.
Chi è?
Come chi è? Come chi è? Come chi è?
Chi è?
Come
chi è?
Sono il primo fan di Bitonci e anche di
Volpe Basini.
Assessore al bilancio e alle partecipazioni.
Fan di Bitonci, è diventato fan di Bitonci.
Ucciso Bitonci, appena eletto.
Io sono un grandissimo amico di Stefano Grigoletto, che è il suo assessore al bilancio.
Vabbè, ma questo è un dettaglio che non ci interessa.
Ma Bitonci è bravissimo.
Vabbè, ancora deve iniziare, bravissimo di che? Ma deve ancora iniziare?
Non è vero, vedi, perché tu non fare la capra come quell'idiota di Parenzo. Bitonci è stato sindaco di Cittadella, che non è un comunino qualunque.
Vabbè, allora, ma perché ci hai chiamato, Volpe Basì?
Perché c'è niente da fare.
Beh, a parte per dire che se c'è uno solo peggiore di Parenzo è Toscani, e questo è un fatto. E sono una coppia che se la perdessimo sarebbe meraviglioso.
Ma insieme
a loro
di che cosa
manderei via Balotelli. Toscani, Parenzo e Balotelli li mandiamo in Giappone, magari con qualche contratto, e se ne stiano lì a Nagasaki, a Tokyo.
Maestro, perché vuoi mandare via vuoi mandare via dall'Italia Balotelli, dici?
Sì, perché siccome lui ha detto che i suoi amici africani lo avrebbero ben trattato, ma da quello che so anche in Africa non risulta molto simpatico, credo che in Giappone...
Come fai a sapere che in Africa non risulta simpatico?
È un'opinione di Pasini, capisci? Diego Volpe.
Si parla di un Balotelli antipatico a tutti, anche ai suoi fratelli africani, come li chiamano.
Quella è una cazzata, quella è oggettivamente una cazzata.
Una cazzata, ma si può dire che uno gioca male, che uno è un pirla, che non è un campione, che non ha mai vinto niente, che si è fatto ammonire, che è stato uno dei...
Vabbè,
dei,
questo siamo d'accordo, però oltre a queste due considerazioni tecniche, cosa volevi dirci? Sì. Che Balotelli se ne deve andare a fare in culo, deve andare via dall'Italia, questa è la sostanza.
No, io certo, che vado a giocare da un'altra parte, 2.000 euro al mese dovunque, fuori dai coglioni, fuori
ma
dalle
che
balle.
Vuol dire? Perché fuori dai coglioni e fuori dalle balle?
Perché non ne possiamo più.
Vabbè,
i bambocci miliardari.
Attaccalo, Parenzo.
Ma quali? Adesso se la prende con i miliardari. Adesso se la prende. Adesso Pasini se la prende. Hai già depositato il marchio del movimento No Balotelli? Hai già preso? Perché tu sei bravissimo nel depositare marchi di No Balotelli. Presentati alle elezioni col marchio No Balotelli. Mamma mia.
Perché quando hai i tuoi amici, adesso che vivi a Roma negli appartamenti chic, no? E fai tutto lo chic, prima era un nomettino un pochettino più popolare, adesso fai tutto.
Ma sono sempre lo stesso, ma non deposito simboli con nomi di partiti, no euro, no taxi,
no rom, non è mio.
No Rom, hai depositato il movimento No Rom?
Sì, certo.
Ah, beh, certo.
Fuori di Zingare dei Maroni sempre. Pensa che io ho anche noleggiato le ruspe per andare ad abbattere un campo Rom perché nessuno voleva andarci.
Ma che ruspe hai noleggiato?
ma cosa
ti rendi conto? Noleggi delle ruspe per buttare giù i campi nomadi, tu?
Posso dirti, Giuseppe, ti dico
ma ringrazia che non ti hanno mai rubato il portafoglio, guarda.
Ma scherzi, sono venuti da me, li ho cacciati via in malo modo.
Ma guarda,
aspetta un attimo, aspetta, fermo.
Ha comprato le ruspe, ha preso.
Pronto?
Roberto?
Sì, guardi, lasci perdere, perché quando uno si comporta così, specialmente quando è in diretta, se non sa chi c'è davanti...
Dimmi, che mi volevi dire?
La finite così.
Ma che mi volevi dire prima? Ma che mi volevi dire?
Non te lo dico nemmeno in privato.
Ma come no?
Hai dimostrato quello che sei.
Ma
punto,
cosa?
Chiudo.
Ma cosa? Ma se non mi dicevi
chiudo,
quello...
Finito.
Ma se non
siamo noi che chiudiamo.
Ma siamo... A parte che siamo noi che chiudiamo, ma perché non mi volevi dire? Cioè, sei tu che non parlavi? Questo è pazzo, ragazzi.
Ma come si permette?
È una cosa incredibile, dai, su. È una cosa pazzesca. Una cosa incredibile. Angelo da Bari, buonasera Angelo.
Ah, buonasera.
Dimmi Angelo,
vedi,
dimmi.
Questo è il risultato di come tratti la gente, hai visto?
Sì, ma quale risultato? Ma questo è è più squilibrato di noi, è già dire tanto più squilibrato di noi.
Dire una cosa sul signor Scoob, il prefetto che hai intervistato prima.
Sì.
Come al figlio io mi siedo, vedi l'ipocrisia degli italiani, al figlio mi siedo, cerco di capire, a quella mamma gli ha detto suicidati, a quell'altro i padri di Perugia dovrebbero usare scappelloni, poi ha perso il posto di lavoro alla radio, mi volevo suicidare, no, il ministro è una brava persona, bravo, il ministro che va preso a calci prima di lui. Uno che esce alla televisione e accusa uno che non è ancora stato arrestato, è la seconda volta che lo fa Alfano questo.
Vabbè, tu hai messo hai fatto un grande mischione di un sacco di robe, hai fatto un misto mare, hai fatto un grande misto mare.
Poi volevo sapere una cosa solamente da
una te. Cosa
tu,
sì
Lucia,
sì dimmi
eri depravato o sei diventato depravato?
In che senso? Scusa, in che senso?
No, è una domanda che
però è legittimo,
eri depravato
scusa.
O sei diventato?
No, ma che vuol dire?
Ma poi senti come
che
la fa? Dire? No, con tono giusto anche, non
ma
è
perché,
che...
Ma perché? Che cosa
la
ti
La ripeta con questa
cosa...
solennità. Ripeta la con questa solennità, la ripeta.
Cosa ti dà l'impressione che Silvio sia diventato un depravato? Dimmelo.
L'impressione, ma mica l'impressione. Cioè, okay. Uno come te, che ci hai sfraganato i coglioni per 2 settimane, io so 3 anni, 4 anni che ti ascolto, cioè ti ascolto lavoro ogni tanto accendo la radio. C'è sfraga un altro, la Cagione, 3-4 settimane con questa sciarpa profumata e ti volevi incroppare a quella e siccome non l'hai vista più, aspettavi che ti chiamava. E c'è sfraganato i coglioni per 4 settimane, la sciarpa profumata, la sciarpa profumata, la prima cosa. Poi inviti tutta una massa di professor Tormina e io mando un saluto al grande Carlo Tormina. Ha ragione, grande. Ha ragione quando...
Io poi sarei io depravato.
Ma devi dire a me, tu mi devi dire
ma in che senso ha ragione? In che senso ha ragione?
Come ha ragione? Perché dice una cosa sacrosanta,
cioè?
Tu mi devi dire a me, tu mi devi dire come si fa? Come si fa un essere umano? A sodomizzare per esempio quello che si è candidato, come si chiama? Mi sfugge il nome, che
c'è chi Pavone,
Pavone, cool brutta pennuta pieno di peli, cioè un essere umano può mai fare una cosa di quelle? Un essere umano può fare una cosa di quelle? C'è
aspetta,
guardate che è vero questo ascoltatore,
tu
che...
stai zitto, tu sei il mercante di Venezia, cioè Al Pacino nel mercante di Venezia.
La Shakespeare era, non Al Pacino, era Shakespeare.
Al Pacino,
cretino, è Shakespeare, capra, non è Al Pacino, è Shakespeare.
È Shakespeare,
capra, che non sei altro. E non parla di Shylock, perché il mercante di Venezia non è Shylock, è il mercante.
Fermi, pubblicità.
Scemo.
Ignorante sei tu, vatti a vedere il film.
Fermi tutti, pubblicità, poi abbiamo un ospite. Resta lì, Angelo, non te ne andare, per carità.
Prendato, che ormai è tutto finito.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la
notte. Ed è con noi il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, buonasera.
Buonasera a voi.
Come stai, Maurizio?
Un po' addormentato, 5 minuti di pubblicità che mi avete fatto ascoltare mi hanno addormentato.
Hai ragione. Purtroppo è una cosa incredibile, in questa fascia oraria, non so se vi rendete conto, Parenzo, una cosa veramente allucinante. Noi abbiamo un'interruzione di pubblicità verso le 8:10,
sei
matto? Il traffico alle 8:15. No, aspetta, ma il traffico
ma
alle
8:15. Ma chi ci pagano? Zamparini,
dai,
Padre Eterno,
basta,
o gli inserzionisti che abbracciamo fortissimo?
Io non sto protestando contro la pubblicità. Noi abbiamo la pubblicità alle 8, la pubblicità alle 8:10.
Ma meno male!
Il traffico alle 8:15. Ma vaffanculo, dai, su, ma com'è possibile?
Pazzo,
dai.
Allora ci paga
Zamparini.
Ma
non per la pubblicità!
Da oggi i tuoi stipendi li paga Zamparini, così non sente più la pubblicità, Zamparini.
No, ma
perché sennò si addormenta.
No, ma io non voglio che non facciate la pubblicità, non la dovete far sentire a me. Chiamatemi dopo la pubblicità.
No, ma hai ragione.
Non fate i furbi.
Hai ragione.
Ecco, bravo, a me che è la pubblicità che vi mantiene e mantiene tutte le cose.
Questo non
migliori.
Dipende da noi, però, purtroppo.
Ho capito. Allora,
noi siamo qui in studio, siamo qui, non controlliamo
Voi scherzate, scherzo anch'io, ok?
No, sì, ma figurati, assolutamente.
Ma dove sei fisicamente proprio?
Sono nelle a casa mia, Iano del Friuli.
Nelle tue tenute strepitose.
Beh, casa mia, è una casa che ho da 50 anni.
Beh, no, è una tenuta strepitosa, se ben ricordo.
Ma certo quella. Che è strepitosa la tenuta, ma è ricchissimo, Zamparini.
È un posto stupendo,
Ma avrai qualche... Oppure in banca, quanti soldi hai, Maurizio?
No, li ho finiti tutti.
Ma come non li hai finiti? Pure tu?
Sti ricchi che finiscono tutti i soldi.
Ma che vuol dire che hai finito tutti?
Con questa crisi qui li ho finiti tutti.
Cioè, c'hai i buffi, in banca c'hai i debiti?
No, buchi non ce n'ho mai.
Ah, buchi non ce n'hai. Però, comunque, cioè, se tu ce l'hai le carte, le usi le carte di credito?
Come no?
Cioè, ma c'è in banca quanto c'hai materialmente? A parte gli investimenti, non me ne frega, materialmente quanto hai? C'hai i conti, che c'hai? 2000, 3000?
100 euro, 200 euro.
Nei conti.
Che ne so, lo dico te in radio.
Questo è il mestiere nostro, non è che quel un altro, amico mio. Senti, ma Balotelli che dice i negri non mi avrebbero scaricato così. Cosa si può dire a Balotelli? Perché va bene.
Ha detto
i negri, come li chiamate voi, non mi avrebbero scaricato in questo modo, signor Balotelli ha detto, capito?
Ma non lo so. secondo me non l'hanno neanche mai caricato. Io lo considero un ragazzo simpatico italiano, poi da lì è un grandissimo giocatore, quando fa gol è un grandissimo, quando non fa gol è tutta colpa sua, fa parte della nostra mentalità del calcio, insomma noi.
Vabbè, che
dopo l'Inghilterra sembrava che fossimo i campioni del mondo, adesso sì. Sembra che siamo più cretini. Non sappiamo perdere, non sappiamo vincere, tutto qui.
Ma in questo, lui scrive, in questo noi negri, come ci chiamate voi, siamo anni luce avanti. Cioè, nel senso che i fratelli africani non scaricherebbero mai un loro fratello. Ma io lo trovo una cosa incredibile, questa cosa qua. Io continuo a dire, trovo una cosa incredibile. Non ho scelto io di essere italiano, ha detto. Non ho scelto io di essere italiano, però poi aggiunge, l'ho voluto fortemente perché sono nato in Italia, eccetera. Cioè, io le trovo delle parole assurde, cioè, o no, Maurizio?
Ma no, ma sono le parole, io non lo conosco personalmente.
Ma lo prenderesti al Palermo, tu?
Ma è impossibile che lo prenda a Palermo con quello che lui guadagna. Certamente se guadagnasse come quando aveva 18-19 anni, sicormente lo prenderei.
Io non sarebbe utile
farci un giro. Io penso che lui abbia paura, abbia bisogno di un po' di affetto e di un papà, insomma, tutto qui. Per cui a un certo momento...
Cioè, che vuol dire di un papà?
Ma di una guida che sia più anziana di lui, di cui lui si fida, al quale lui si può appoggiare, insomma. Io lo vedo un ragazzo solo, ecco, quando ieri l'ho visto andare al pullman da solo mi ha fatto tristezza, insomma,
quasi tenerezza.
E che tutte le colpe che della sconfitta siano addossate a Balotelli lo trovo talmente stupido. Bravo.
Sì, questo è vero, questo Bravo. È vero, ma questo è vero, questo non c'è dubbio.
L'ho detto io all'inizio.
No, ma addossare tutte le colpe a Balotelli è ridicolo, ma su questo non c'è dubbio. Il fatto che lui dica però che i negri, i fratelli negri non mi avrebbero scaricato,
ma è una sua reazione. Lui voleva dire che c'è più umanità fra i fratelli negri che non nella nostra società di oggi. Esatto. Questo è il senso delle sue parole,
che sono comunque una cazzata.
No,
diciamo la verità.
No, non sono una cazzata. Io quando vado in quei paesi lì trovo molta più umanità. Cioè, a un certo momento noi, specialmente, ma non solo noi, più al nord andiamo, meglio è. Abbiamo di fronte alle tecnologie, al denaro e all'efficienza, abbiamo perso l'umanità. Nelle città, alle volte tu penso che dove abiti non conosci quello che c'hai di fronte.
Cioè, secondo te è vero che c'è più umanità, sì, più comprensione, sì, sì, in certi paesi africani?
Sicuramente in certi paesi dove ancora ci sono... nella miseria c'è più comunità.
Cioè, io voglio dire una cosa, secondo te gli italiani sono razzisti con Balotelli? Cioè,
assolutamente no, noi non siamo mai stati razzisti per natura. Per cui non sono razzisti, sono i giornali che scrivono che sono razzisti, assolutamente. Quando li fanno non è che lo fanno per razzismo, lo fanno perché lui ha degli atteggiamenti alle volte provocatori, e allora i tifosi li fanno bu per quello, ma non perché è negro, assolutamente.
Guarda caso a Buffon non è che gli fanno a Buffon o a Chiellini.
Ma Buffon forse non li fanno bu perché non ha mai avuto atteggiamenti provocatori, capito?
Ma sì, ha ragione Zamparini su questo. Quando gli fanno bu non è perché è nero, è perché lui magari indispone con dei comportamenti.
Il verso dello... Ma perché fate finta di ignorare? Siete due uomini di calcio che conoscete queste dinamiche, andate allo stadio molto più di me, che ci vado 7 volte all'anno.
Ma sì, ma...
quando fanno bu bu
ci sono tanti altri neri e cui non fanno bu.
Non lo fanno
Zamparini ha tanti neri, ha avuto e ha ancora tanti neri nel Palermo, tanti giocatori di colore. Immagino che non è che ti fai problemi a prendere giocatori di colore, Maurizio.
Assolutamente no.
Cioè, ma non è che tutti hanno i problemi che incontrano.
Per me tutta la gente di colore è tutto uguale, ma da quando sono nato, non perché sono nel calcio, non c'è nessuna differenza tra un bianco.
Io vorrei capire anche
a Giorgio Chiellini, non gli fanno bu. Ma ragazzi, ma di che parlate?
Ma sì, ma il bu è una roba.
Ma no, il bu! Ma ancora, ma allora sei sciocco. A Giorgio Chiellini oppure a Totti, no? Al capitano.
Ma gli fanno un altro
solo
verso,
un
ma è
capitano,
uguale, dai.
Abbiamo solo un capitano. Non è che gli fanno a Totti.
Vabbè,
giusto?
Ma...
perché?
Zamparini vuole dire un'altra cosa, che nei confronti di Balotelli non c'è razzismo, giusto?
Siete veramente...
Maurizio?
No, non c'è razzismo, no, assolutamente.
Simpatia. Ah.
Senti, ma Prandelli come ti è sembrato? Tu una volta l'hai addirittura esonerato come allenatore, no?
Io l'ho avuto a Venezia un anno e mezzo, per cui siamo andati col Venezia.
Lo conosci bene, non ti ha un po' deluso in questa cosa, tirare fuori la questione dei soldi?
No, ma lui è un buon allenatore, mi delude nelle dichiarazioni. Dove sembra che sia San Giuseppe invece una persona normale, però come allenatore è un buon allenatore.
Cioè, in che senso la questione di San Giuseppe? Cioè...
Ma un allenatore deve fare allenatore, non deve fare moralismo, non deve fare certi atteggiamenti, li lasci ad altre persone. Insomma, tutto
c'è il codice etico, queste robe qui. Sì,
lui a un certo momento è un buon allenatore, l'ha dimostrato.
Però anche questo, il fatto che ha tirato fuori i soldi, la questione dei soldi.
Ma tutte stupidaggini. stupidaggini che non dovrebbe tirar fuori queste stupidaggini qui, ecco, dove io non apprezzo Prandelli in questi atteggiamenti. Come allenatore è un ottimo allenatore.
Però è andato un po' in confusione durante i mondiali, ha cambiato formazione.
Ma non è che sia andato in confusione, prima hanno esagerato a farlo diventare San Prandelli, e quando un allenatore pensa di vincere le partite lui e non la squadra, sì, fa queste cazzate. No, per cui lui a un certo momento pensava di essere talmente bravo che doveva vincere lui la partita,
cambiando squadre eccetera.
Ma no, prendendo certi atteggiamenti. Ha avuto tanti allenatori che hanno alle volte fatto, ma bravi anche Vitolin, anche altri allenatori che a un certo momento le partite che volevano vincere loro con uno stratagemma poi le perdevano clamorosamente.
Ma tu lo sai, Parenzo, che hanno la figlia di Zamparini, Silvana Zamparini, è incazzata come una biscia per alcuni insulti ricevuti dal padre, per una questione che adesso non stiamo qui a raccontare, la cessione di un giocatore, cioè, ma che è successo, Zamparini?
No, ma
io ho sentito, ho letto delle dichiarazioni, è incazzata come una biscia, cioè, Silvana Zamparini.
È incazzata perché a un certo momento lei mi conosce meglio di tutti gli altri, sa quanto io voglio bene al Palermo e quanto ho dato al Palermo e quanto faccio, per cui conosce anche il perché l'Aperti è stato ceduto, per cui in questo momento è una richiesta del mio allenatore che a fine campionato mi ha detto Presidente, l'Aperti è ingestibile, se lei riesce a trovare di darlo via, perché lui è un ottimo giocatore, io gli sono molto affezionato.
Perché
è
ingestibile?
Perché
che fa?
È un irlandese senza regole, cioè
beve,
è un tovagliolo, sparisce la settimana, va a donne a Milano, prende l'aereo, ha due famiglie con sei figli, poi si lascia, poi non fa gli allenamenti, è uno scoordinato. Poi è un grande giocatore perché sul campo dà 120 di quello che può dare,
però dal punto di vista del comportamento
è ingestibile,
troppe femmine, troppe femmine,
ingestibile.
Una specie di Berlusconi giocatore,
il mio allenatore, che io gli ho detto cerca di risistemarlo, ha detto non ci riesco,
per cui anche lei l'ha ceduto, e da qui gli insulti che ha ricevuto sulla bacheca.
Io per fortuna non vado a leggere.
Vabbè, l'ha letto sua figlia, però
si possono liberamente scrivere i messaggi via email o roba del genere, no? Arrivano gli insulti di quelli che sono dei vigliacchi, che se ti ritrovi di fronte non te li farebbero mai.
No, questo è
ma
vero.
Siccome c'è l'incognito, possono dire tutte le porcherie che vogliono, ecco, sì. Questo è un po' il dramma di questa situazione.
Ma non è che questa cosa degli insulti ricevuti ha fatto un po' pensare sul fatto di rimanere alla guida del Palermo, no?
Ma sono due persone, ma ragazzi, quando hanno detto l'anno scorso che a un certo momento io venivo contestato a Palermo, no? È vero, una volta venite con me a Palermo e la gente mi vuole tutta bene per le strade, ci saranno 10 come in tutte le parti facinorosi che fanno un po' di casino, e quindi tra altre cose la stampa dà solo visione a quelli,
sì, no, ma su questo è vero.
A Palermo la gente mi vuole bene e io voglio bene la gente di Palermo,
per cui non lascerò il Palermo
assolutamente, no. Però a 73 anni sto pensando a una successione che sto cercando di livello, in maniera che migliori ancora quello che ho fatto io col Palermo.
Ma è pensabile che una delle tue figlie...
No, assolutamente no, non lo farei mai e glielo proibirei.
Ah, proibiresti a una delle tue figlie di prendere in mano il Palermo?
Sicuramente. Non voglio...
E allora la successione a cui pensi qual è?
Ma penso praticamente a uno che abbia di capitali per portare il Palermo ancora più in alto di dove l'ho portato io. E naturalmente li sto cercando all'estero, perché in Italia capitali non ci sono.
Per cui a 73 anni senti un po' il peso comunque degli anni.
Molto.
Cioè
molto.
Sei stanco da questo punto
di vista. Molto.
Poi aerei, cose, spostamenti.
No, ma è lo stress del calcio e poi un mondo che non condivido più. Nelle istituzioni calcio. C'era l'assemblea per i diritti televisivi, non ci sono andato.
Tu chi metteresti a capo della federazione? Scusami. Fammi un nome.
Metterei a un certo momento, in questo momento la federazione va rifondata, il calcio va rifondato. E bisognerebbe mettere un comitato di 3 o 4 persone etiche che vengono a calcio, un Boniperti, un Zeman,
tre o quattro
persone di livello e di etica buona, e per rimettere il calcio in carreggiata.
Vabbè, non è che si può fare un triumvirato, una specie
ma
di
no,
insomma,
ma
un direttorio.
Si torna a un tavolo come per l'Italia, no? Il calcio è malato, sediamoci intorno a un tavolo, vediamo un po' qual è la malattia e prendiamo le
decisioni. Renzi dovrebbe scendere in campo, Renzi, a prendere questa decisione, dovrebbe nominare lui un super commissario, una specie di... no? O no?
No, i politici che stiano fuori dal calcio.
Ho capito, ma se non decide Renzi, se non decide Malagò, per esempio Malagò dovrebbe, il presidente del CONI dovrebbe prendere in mano la situazione e nominare un commissario, può essere, che ne so, Zoff.
No, il presidente della federazione lo nominiamo noi dilettanti, noi professionisti,
stiamo
e dobbiamo da... noi, la colpa principale è nostra, non è, è delle persone che mandiamo là.
Ma
noi
c'è
mandiamo,
un nome che mettereste?
Noi mandiamo là dei burocrati che non hanno mai dato niente al calcio e dobbiamo noi andarci in prima persona a fare il calcio.
Però Maurizio, diciamo la verità, c'è un nome che adesso potrebbe, un nome di riferimento come presidente della federazione, un Baggio, Albertini.
Non ci penso, e penso che prenderanno uno qualunque che viene da, che viene poi dalle istituzioni, che viene dalla scrivania,
Albertini,
non viene dal campo,
Albertini.
Quello grave.
Beh, Albertini potrebbe essere un nome, per esempio, no?
No.
No, non Albertini, no, non ti piace?
No, non è che non mi piace, abbiamo bisogno di uomini di altro spessore amministrativo. Albertini è un ottimo
un manager.
Ottimo ex giocatore. Punto e basta.
Senti una cosa, ma sui diritti televisivi chi deve cedere? Sky o Mediaset, secondo te? È giusto che Mediaset voglia il digitale terrestre oppure no? Così proprio.
No, non lo so, non mi sono posto il problema, non sono andato.
E non te ne frega niente.
Non me ne frega niente, bravo.
Senti, ti voglio chiedere una cosa, ma perché non trovi strano una cosa che riguarda il tuo territorio, il Friuli, no? Non ti sembra strano che ci sia una grande imprenditoria, per esempio, dall'altra parte, lì in Austria, che riguarda le case chiuse, che riguarda cioè i bordelli, no?
È già un'altra volta che me la chiedi queste cose.
No, ma io sono curioso.
Hai la passione per i bordelli.
Ma io ho una mezza. No, ma non è che è una passione.
Anche.
Cioè, voglio. Perché dobbiamo dare, no, dobbiamo permettere, cioè una marea di italiani che vanno, varcano il confine con l'Austria e vanno a puttane, perché non dobbiamo
perché
farlo
noi
anche
noi? Tantissimi anni fa, quando avevamo le case chiuse, siccome siamo un paese cattolico,
appunto,
a un certo momento c'è stata una che non mi ricordo come si chiamasse, che ha chiuso le case e così le puttane sono andate per le strade, malattie e altre cose, è classico del nostro stupido paese.
Appunto, bisognerebbe legalizzare la prostituzione di nuovo.
Ma sicuramente.
Permettere in Italia di riaprire.
Come fanno tutti i paesi.
Ma allora, in Friuli, facciamo una grande battaglia per il Friuli, no?
Cioè... Ma con tutte le battaglie, perché vado a fare battaglie per le puttane? Facciamo le battaglie per dei posti di lavoro disoccupati.
Ma questi sono posti di lavoro. Ma anche questi sono posti di lavoro.
No, ho capito, poca roba però, dai.
Okay. Ma che poca roba, vabbè, dai.
E allora sono tutte puttane.
Ti abbraccio, ciao Maurizio.
Ciao.
Rosa, se va bene rosa, ma poi invece s'appoggia.
E io sono fiero di te, perché tu non sei frocio.
Il maestro Buonanno in azione, ultimo giorno di presenza alla Camera, il maestro Buonanno, Parenzo, dimmi che mi devo vergognare per una
ti
cosa.
Ti vedo felice, lo incontreremo a Strasburgo quando la Zanzara si trasferirà
la settimana prossima,
giorni,
sì.
La settimana prossima a Strasburgo e inaugureremo insieme a lui il famoso Circus Buonanno.
Le Cirque de Strasbourg.
Le Cirque de Strasbourg, bravo. pagato, pensate cari amici che lo avete votato e non, ben 12.000 euro al mese ci costa. A questo circo.
A parte che oggi ho letto che in realtà lo stipendio dei deputati italiani, che dovrebbe essere in teoria di 5.000 tot, arriva tra tutte le cose, così ha mostrato Galan durante l'aria che tira l'altro giorno, fino a 18.000 euro.
Sì, 18.000. Però quello stipendio di un parlamentare italiano, mentre quello di Strasburgo è diverso.
Buonanno show, ultimi giorni, ha iniziato ieri. Sentite.
Cari colleghi, io vi volevo davvero salutare perché con adesso finisco il mio mandato. E vi volevo ringraziare. Vi volevo ringraziare perché posso essere stato non molto educato in alcune occasioni. Però vi dico che ho sempre fatto tutte le mie cose con il cuore e spero di lasciare un buon ricordo a tutti voi. Io non voglio.
Mi presenterò a Strasburgo con il burka. Senti.
Siccome io non voglio diventare islamico, le preannuncio che il 1 luglio, quando diventerò ufficialmente deputato europeo, mi presenterò a Strasburgo con il burka, perché voglio vedere se a Strasburgo mi fanno entrare con il burka, visto che in Italia si può fare.
Beh, Spettacolo, Ferenzo, spettacolo! Col burka al Parlamento Europeo!
E poi che ha fatto per chiudere la sua presenza al Parlamento Italiano? È saltato in un cerchio di fuoco? C'era un cerchio di fuoco enorme ed è saltato dentro? Che ha fatto? Ha messo la sua testa nella bocca del leone? Cosa? 12.000 euro al mese ci costa quest'uomo, no, e ha già
più,
annunciato
veramente
la tournée a Strasburgo, capito?
Col
5 burca, anni
col burca,
di tournée a
col burca.
Ma in Europa,
beh,
siccome
siamo
sei,
siamo,
ma lo prendono per le orecchie e lo cacciano dall'emiciclo.
Ah, lui stesso lo dice, senti.
Vedrai.
Spero a Strasburgo e Bruxelles di poter difendere la nostra gente e il nostro territorio. Io la prima azione ve l'ho già detta quello che voglio fare, quindi se sentite uno che verrà arrestato il 1° di luglio sarò io.
Ancora buon anno, good as all.
Vi ringrazio ancora tutti, ringrazio la presidenza, mi dispiace che non ci sia la presidente Boldrini perché l'avrei voluta ringraziare in maniera sincera, perché se io oggi sono eurodeputato lo devo anche a lei per come mi ha trattato. Grazie ancora a tutti, arrivederci.
Il saluto del maestro! Cioè, il saluto circo del maestro!
Grazie a tutti! E il circo ritorna a Strasburgo! Con i suoi tendoni, i suoi animali, le sue trote, i suoi cappi, che altro ha fatto?
Ma
le bolle! Le
Angelo! Angelo da Bari! È il numero uno, Angelo da Bari, dai!
Beh, ha ragione, Michetta, ha ragione,
scusi?
Inchietta.
Minchietta.
Chi è questo intellettuale?
Quando
chiama?
Parli di sesso, non sì. chiamare Parenzo, perché è l'unica volta dove è coerente con se stesso.
Cioè, in che senso è coerente con se
perché
stesso?
Perché lui, quando parli di sesso, pensa sì. subito al suo pene.
Sì,
siccome è talmente piccolo e si vergogna, sì. allora tu parli di sesso e lui: hai sentito Grillo cosa ha detto? Io sono 4 anni che mi ascolti e ogni volta che parli di queste cose lui subito tende a sviare. E poi un'altra cosa,
questo intellettuale di cui
una volta ho visto sulla webcamera quando ha invitato Efebal, ricordi quando togli quel coso che ce l'avevi sulla spalla.
No, sulla spalla non ce l'avevo.
Quasi ti piaceva.
Ma non mi piaceva per niente. Non mi piaceva.
Tu dici agli altri: fai coming out, fallo tu coming out.
Ma scusa, Angelo, io non ho capito perché tu sei d'accordo con. Tu sei uguale al professore Taormina. Sei uguale.
Io lo stimo, anzi, professore, chiamami che ho bisogno di te, professore.
Ma in che senso? Che c'è un sacco di cause, un sacco di guai con la giustizia.
Sono problemi. L'avete rovinato voi al professore.
Noi l'abbiamo rovinato.
Avete portato sfiga e poi lui parlò male dei giudici.
Ma quando mai? Ma scusa, non ho capito, perché ti piace il professore per quello che dice sui proci?
Perché se è giusto quello che dice, perché quello che dice lui ha il coraggio di dirlo, lo pensano 99 su 100.
Ma chi?
99 su 100.
Cioè, anche secondo te.
È perché tu devi dire a Parenzo, ce l'avrebbe il coraggio lui
di
incularsi a quello là?
Di incularsi? Ma se lui.
Scimmia, scusi,
ma qual è la scimmia?
Non mi fa parlare sporco. Oppure quello.
Non mi fa parlare sporco.
Come si chiama? Quello col ciuffo biondo là. Come si chiama? Porco giù, una mastappa.
Siamo calmi.
Chi è
Malgioglio?
Malgioglio.
Quelli, Giuseppe, dico io. Quelli fanno tutti finocchi, Giuseppe.
Sì, sono finocchi. Infatti sono finocchi.
Professore, lei.
Ascoltami, Giuseppe, se tu domandi Giuseppe a loro da quando non fai sesso.
Ma che ti interessa a te quando fanno sesso?
Quelli non si fanno un'angulata minimo da 50 anni. Questo
proprio.
Se li deve inculare allora.
È proprio un professore di primo livello. Professore di fasciale, è vero? È un ordinario,
lei,
vero?
Tu non parli perché ce l'hai in tutti i centimetri.
Ma che c'entra, Angelo?
Scusami, Angelo mio. Angelo del focolare mio.
Dai, su, smettila, dai.
Cattedratico.
Ma cosa c'entra? Ma questo è un cattedratico, veramente.
Professore,
pazzesco.
invece è tu Giuseppe invece che dici sempre è bello essere fatto le corna, quando mi piacerebbe lo dici per mandare i messaggi a chi già te le ha fatte le corna.
Ma che sta dicendo questo?
Che non dirò del culo, hai capito? Allora dice è bello essere fatto cornuto, quando mi piacerebbe tu già l'hai passato. Giuseppe,
mi fa piacere che tra tutti i temi affrontati mi fa piacere che tra tutti i temi affrontati lei abbia scelto questo. Perché non chiama Barisoni?
Perché l'amico tuo, quello che conduce il programma, è lui, vedi, stava parlando di calcio prima, dal calcio sono asciuta la puttana. Sta parlando di spread, parli di spread.
Scusi, ma professore,
160, che ne pensate di aprire le case chiuse in Italia? Dallo spread se ne va alla puttana. Tutti i discorsi che fa Cruciani inizia dai soldi, dalla politica, ma va a finire tutta puttana alla fine.
Ma sai che questo fatto di essere cornuti è anche eccitante?
Ragazzi, devo fare gli auguri, mi sono dimenticato, ma era introvabile fino a pochi giorni fa. Devo fare gli auguri, non so quanti anni facesse in realtà. Sara?
Sì, ciao Beppe, come stai?
Sara Tommasi, grande ritorno.
33 comunque, 33.
33, ma ne hai passati di tutti i colori, 33 anni e hai ancora 33 anni. Cioè auguri, hai vissuto... Quanti te ne senti addosso? 50, quanti te ne senti?
No, addosso, me ne sento 15, me ne sento 15.
Vabbè, questo come atteggiamento, così, come spirito, ma per quello che hai passato, per tutti i casini, le cose, per la tua vita. Come stai innanzitutto? Come stai?
Guarda, bene. Tiriamo avanti.
Ma
dai,
dice che fai una festa? Dice che fai una festa?
Una festa, venite.
Ma quando è? Ma noi siamo ritirati, facciamo vita ritirata.
No, facciamo vita monacale noi.
Tra un paio d'ore all'Eleven, a via Tokyo, Villa Milano.
E io sono a Roma, cara.
Ti sei rimessa a fare le feste un'altra volta, Sara?
Ma no, la festa di compleanno.
Tranquilla,
poi...
tranquilla.
Vai, Cruciani, vai.
Tranquilla, no, non vado, c'ho da fare stasera. No.
Vai, fatti fotografare un po' lì, vediamo com'è la situazione.
Ma no, assolutamente, ma non è quello che
sono di fare.
Dovresti, caro Cruciani.
Assolutamente. Senti, ma a proposito, io ti voglio però chiedere una cosa che riguarda una persona che hai conosciuto che si chiama Balotelli, signor Balotelli.
Sì. Come
ma hai sentito che ha detto oggi che i fratelli negri non mi avrebbero scaricato come hanno fatto gli italiani, eccetera. Ma come l'hai conosciuto tu Balotelli? Hai avuto una storia, una relazione, diciamo la verità.
No, di queste cose ne parliamo un'altra volta.
No, ma Balotelli sto parlando, non è che ti sto parlando di altre cose, signor Balotelli.
Ne parliamo un'altra volta, guarda.
E quando vuoi parlare di Balotelli? Adesso bisogna
parlare. In privato.
Ah, non vuoi parlare in pubblico di Balotelli? Non vuoi parlare
No.
Non si può parlare in pubblico di Balotelli?
No, ci incontriamo da amici, insomma, facciamo due chiacchiere, ma
Non vuoi parlare in pubblico di Balotelli?
No.
Vabbè, ti abbraccio. Ciao.
Ciao,
a presto. Ciao. Jonathan Prato. Jonathan Prato, professore.
Maestro, buonasera.
Oh, professore, grande, dimmi.
Io sono andato ai matti, oggi con questo cazzo di Balotelli sono andato fuori di testa. Allora, mi deve spiegare come può santificare, pontificare dalla sua posizione, visto che lui ha abbandonato una bambina, ma la sua figlia di con Raffaella Fico,
sì.
Capire come può dire all'intero popolo italiano, lui... che comunque si ascolta in Italia,
sì. Che gli italiani lo scaricano mentre i fratelli negri non l'avrebbero mai scaricato.
Cioè, diciamo. I fratelli africani non scaricherebbero mai un fratello. Cioè, lui parla lui che ha scaricato una figlia. Cioè,
beh, devo dire che la polemica ci sta, Parenzo. Non è che non ci sta la polemica, anche se quelli si può dire quelli sono fatti privati di una gestione, di un rapporto.
Non esiste privato a questi livelli.
No, di un fatto privato intendo, certo che non esiste il privato. Sto dicendo che quella è una roba, un rapporto tra Balotelli e la signora Raffaella Fico, e lui non è che ha abbandonato la figlia, tant'è che dopo un po' l'ha riconosciuta, insomma, non è che l'ha abbandonata per strada, diciamo. No, tu dici però la polemica ci sta, però Parenzo, perché lui dice come si fa a dire no, gli italiani, no, i fratelli
non ci sta, è una polemica che non ci sta, perché
come
non
fa
si
lui
usano
a dire avendo
privati.
Abbandonato la figlia, dice no, Jonathan, no. Avendo abbandonato la figlia, non avendola riconosciuta per un sacco di tempo, dice Jonathan, come fa a dire che no, che i fratelli negri non lo avrebbero scaricato e gli italiani invece sì?
tanto dice Jonathan, come fosse, no?
Vabbè, dice Jonathan, un ascoltatore, perché tu sei più figo di Jonathan, sei più figo di Jonathan.
Tutt'altro, allora, non, questa enfasi con me non la usi mai, come per dice Jonathan, ma che è la Treccani? Che cosa è Auronzo Canà? Quello di l'Auronzo Canà di no altri? No. Allora, dice Jonathan, benissimo. Jonathan usa un fatto privato, anzi un dramma privato, per sostenere una sua tesi, il che è squallido, perché invece
è squallido Jonathan, lui è squallido.
È squallido la sua tesi, no, non lui poverino in
è
quanto
squallido.
Persona.
Gli hai dato dello squallido.
È squallida
Jonathan,
la tesi,
brigare?
La tesi che sostiene è squallida.
Maestro, maestro, tu sai, io sono un ascoltatore iperfedele e la Zanzara fa dei fatti privati di fatto le due ore e mezzo della sua trasmissione, cioè non esiste quando sei un calciatore, quando sei un uomo Balotelli, il confine tra vita privata, oppure esiste se sei al tuo posto, se hai queste uscite così.
Ma non si usa il dramma, quello è un dramma personale che lui ha vissuto, la figlia, che poi è finito giustamente sui giornali perché è così, però è un dramma personale che io non userei per giustificare una tesi. In questo è squallido il suo, e lo dico con rispetto al ragionamento, perché lei usa un dramma personale.
Ma gli africani
che
non mi avrebbero mai scaricato, è insopportabile questa cosa qui, ma a parte lui degli africani non sa una mazza, secondo me.
Dimmi, Davide, mi permetti. Non è neanche giusto utilizzare, tirare dentro il razzismo per giustificare tre prestazioni a un mondiale scandalose.
Ma quello
e le critiche che ha ricevute, e questo va, ti difende sempre nel suo colore della pelle, ogni volta gli fa comodo.
Ma guarda, realtà, che a me Jonathan, a me non sta particolarmente simpatico Balotelli, ti assicuro, perché credo che sia un giocatore che ha poca testa, grande talento ma poca concentrazione, ma non è questo il punto.
Certo.
Mi dà però fastidio le persone che vengono improvvisamente additate come il centro dello scandalo e il vero problema, come se ora il problema della nazionale fosse Balotelli. In più, Balotelli nella sua storia calcistica ha subito episodi di razzismo, perché ti ripeto, a Totti nessuno ha mai detto, non Totti, a Totti nessuno ha mai detto quando correva col verso dello scimpanzé, nessuno l'ha mai fatto. A Zinedine Zidane, grande giocatore francese, nessun francese avrebbe, come dire, usato lo scherno nei suoi confronti, eppure è di origine immigrata il grande Zinedine Zidane. Allora, l'Italia è un paese razzista, sì,
ma
l'Italia,
quale paese razzista? Ma falla
Zinedine
finita.
Zidane non ha mai ricevuto
fermo, Jonathan, grazie, bravo, ha ragione Jonathan. Enrico da Milano, ha ragione Jonathan. Enrico da Milano.
Buonasera, senta, anzitutto buonasera sia a lei che a Parenzo. Comunque brevemente, mi ha rubato le parole di bocca, nel senso che ha anticipato riguardo alla frase di Balotelli, sempre torniamo a sto discorso qua, lo so, sta diventando logorroico il discorso. Comunque, linea di massima, è vero, i suoi fratelli africani non l'avrebbero abbonato, ma l'avrebbero preso letteralmente a calci nel culo, perché quando uno è un coglione, indistintamente dal colore della pelle, dalla religione e da tutto quanto. Quindi sono solidale e d'accordissimo con quello che dice lei, mi dispiace per Parenzo, anzi, e dicendo poi che sono avanti anni luci di noi, esatto, un'altra verità, perché noi siamo dei coglioni che gli diamo pure retta, perché se è diventato signor Balotelli lo deve proprio a noi, perché siamo dei coglioni, perché noi andiamo dove tira il vento, il signor Balotelli grande campione, cosa ha fatto? Tecnicamente niente.
Vabbè, questo è un giudizio suo, noi stiamo giudicando non nelle prestazioni sportive, ma i comportamenti e quello che ha scritto, il fatto che sia uno bravo, non bravo, non me ne frega nulla, non è compito nostro. Ci sentiamo domani alle 18:30. Ciao.
Volevo sapere una cosa solamente.
Una cosa, sì. Sì, dimmi.
Eri depravato o sei diventato depravato?
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
alle 8. Lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Tutti i discorsi che fa Cruciani inizia dai soldi, dalla politica, ma va a finire tutta puttana alla fine.
Radio 24, la passione si sente.